Buonasera a tutti, buonasera, possiamo partire, qui, vista l'ora, con il question time, questo consiglio comunale al numero 1, interpellanza congiunta di tutti i gruppi consigliari relativa a Giro d'Italia, decima tappa del 20 maggio 2014, Modena Salso Maggiore Terme, di chilometri 184. Do la parola al sindaco.
Sì, io volevo ufficializzare le mancate risposte. Allora, come avevo detto il precedente consiglio comunale, all'epoca non avevamo ricevuto nulla dalla provincia. Successivamente, dopo un'ulteriore sollecitazione, il 3 di marzo abbiamo ricevuto questa risposta dalla va inoltrata al Comune di Modena, competente per l'organizzazione tecnica generale del progetto, in quanto la provincia di Modena non sottoscrive l'accordo con RCS, non ha impegnato sue risorse, non ha preso parte alla scelta del percorso. Vi invitiamo quindi a contattare l'assessore allo sport del Comune di Modena per avere tutte le informazioni richieste. Cosa che noi abbiamo fatto inoltrando al Comune di Modena in data sempre 6 di marzo, quindi 2 giorni dopo, abbiamo inoltrato al Comune di Modena sempre l'interpellanza. Oggi è il 13, non abbiamo ancora ricevuto risposta dal Comune di Modena, quindi questa è la situazione. Volevo formalizzarla, registrarla in modo che aspettiamo fiduciosi che succeda qualcosa, va bene?
Bene, possiamo proseguire. Al numero 2, interpellanza di Diego Li Marco e Fabri Mauro, gruppo consigliare progetto comune, relativa a convocazione nuove consulte tematiche. La parola al consigliere Diego Li, prego.
Convocazione oggetto, convocazione nuove consulte tematiche. Considerato che le occasioni di confronto tra i cittadini, soprattutto se organizzate e regolamentate da strutture idonee, quali le consulte tematiche, sono sempre fonte di scoperta e conoscenza delle reali problematiche, esigenze e proposte di cui l'amministrazione può farsi carico. Preso atto che questa amministrazione, nelle intenzioni pubblicamente espresse per tutta la durata della presente legislatura, ha sempre sottolineato la fondamentale importanza della partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza alle scelte di pubblico interesse, che, con comunicato stampa del 12 febbraio 2013, promuoveva l'istituzione delle nuove consulte tematiche, invitando tutte le associazioni del Comune ad aderire con propri rappresentanti a questo valido strumento di partecipazione per proporre e valutare progetti condivisi tra cittadini e con l'amministrazione. Che, sempre nella stessa nota e in diversi articoli di stampa locale, l'assessore Gianni Palermo ha dichiarato: ora che la prima fase dell'emergenza è finita e si apre il tema della ricostruzione, diventa fondamentale per l'amministrazione attivare tutti i canali necessari per aprire un confronto tra i cittadini. Valutato che è passato più di un anno da quella dichiarazione di intenti e le associazioni sono ancora in attesa della prima convocazione, non comprendendo i motivi di tale ritardo, interpelliamo il sindaco e l'assessore competente sulle seguenti problematiche. Quali sono state le motivazioni che hanno portato l'amministrazione a non aver ancora convocato le nuove consulte tematiche? L'amministrazione pensa ancora di adempiere ai propri impegni con la convocazione delle consulte e, in caso positivo, quali sono le tempistiche necessarie? Si richiede la risposta scritta alla discussione in aula.
Grazie Diegoli. La parola a Gianni Palermo, prego.
Buonasera. Do lettura della risposta all'interpellanza. Risposta scritta di interpellanza presentata il 26 febbraio 2014, protocollo 2684, relativa a convocazione nuove consulte tematiche. Le consulte tematiche sono strumenti che operano per trasmettere le istanze e favorire la partecipazione dei cittadini, promuovendone le iniziative in settori particolari della vita della comunità. L'amministrazione nei primi mesi dello scorso anno ha scelto e deciso di intraprendere un percorso di partecipazione rivolto alla cittadinanza tutta e alle associazioni del territorio. Questo percorso, chiamato Fatti il Centro Tuo, ha di fatto sostituito tutte le forme di partecipazione presenti nel Comune prima del terremoto. Lo stesso al suo interno ha coinvolto tutte le associazioni del territorio e i cittadini del Comune di Novi. Il percorso partecipativo sopra citato ha avuto dal 22 aprile 2013 al 1 marzo 2014, 19 incontri ufficiali aperti a tutta la cittadinanza. Trovate l'agenda nel percorso ben dettagliata sul sito del Comune di Novi e innumerevoli incontri informali con cittadini e associazioni. Da subito dopo il sisma, ma in particolare nel periodo citato nelle interpellanze, il tema della ricostruzione è diventato fondamentale e l'amministrazione ha ritenuto di attivare questo strumento di partecipazione in quanto quelli presenti nel comune non erano sufficienti e o adeguati. Quanto sopra descritto è da ritenersi come motivazione della mancata convocazione delle consulte tematiche. L'amministrazione ritiene comunque che le consulte siano uno strumento importante per la comunità. Ne ha già censito la partecipazione e si impegna, al termine del percorso di partecipazione Fate Centro Tuo, a convocare le consulte tematiche, previste per giugno 2014.
Grazie, Assessore. Prego, Fabbri.
Sì, abbiamo un intervento per gruppo, esatto. Sì. Ma volevo fare una riflessione su quanto detto dall'assessore Palermo. È chiaro che il centro, infatti il centro tuo, ha centrato in sé molti temi. Noi consiglieri abbiamo partecipato, direi, a quasi tutte le serate, però il tema che domina ed è il fulcro è chiaramente il terremoto inteso come soluzioni, risposte e ricostruzione. Io devo dire che pur essendo la nostra situazione di emergenza principale non è l'unica, viviamo tutti altri temi come la difficoltà sociale, come la sicurezza, come la crisi economica. Le consulte entravano anche in questo merito attraverso rappresentanti qualificati di tutte le associazioni, quindi mi risulta personalmente strano pensare che Fatti il Centro Tuo possa fare il lavoro che facevano le consulte. Io stesso, prima di diventare consigliere, ho partecipato per un paio d'anni a quella dell'economia. In un momento come questo, dove comunque la crisi economica già era iniziata e oggi prosegue, è sicuramente un tema che non rientra in quello che è il percorso di partecipazione, che è finalizzato al percorso di ricostruzione. Quindi, secondo me, trovo molto limitativo il fatto che si voglia accentrare a quell'unica occasione quello che invece è uno strumento che posso dire che secondo me soprattutto per l'amministrazione era importante in quanto le persone erano indicate e sicuramente selezionate anche per competenza dentro le commissioni. Quindi erano uno strumento che in qualche modo forse potevano anche permettere diciamo di sostituire eventuali assemblee pubbliche e di trattare temi più approfonditi con persone e cittadini in modo più qualificato.
Grazie, consigliere. Prego.
Buonasera. Volevo aggiungere alcune cose. Allora, innanzitutto, ma questo lo sappiamo, ma va ribadito, le consulte sono talmente importanti che sono previste all'articolo 8 dello Statuto del Comune, quindi parliamo di una cosa assolutamente dovuta, oltre che necessaria. Io però vorrei che ricordassimo tutti che, come dire, nel momento in cui abbiamo istituito le consulte, abbiamo scelto in quel momento di non istituire, dato che è una facoltà, quali e quante, abbiamo istituito ad oggi due consulte, quella dell'economia e del lavoro e quella dell'ambiente e del territorio. All'epoca avevamo tutti la consapevolezza che le necessità impellenti del territorio e delle persone erano quelle di cimentarsi in un percorso di partecipazione che avesse al proprio interno la ricostruzione come punto di fuoco, diciamo così. Senza però nulla togliere al fatto che incontri di tipo meno formalizzato all'interno delle consulte fossero comunque necessari. E questi incontri ci sono stati. Io cito gli incontri che ho avuti con le associazioni di categoria più di una volta, a incontri finalizzati anche con le imprese, a presentazioni di progetti, attivati in due incontri specifici col supporto di Demo Center, che è venuto a presentare a un gruppo di imprese dei bandi innovativi, dei bandi europei che promuovevano l'innovazione. Quindi, come dire, una relazione stretta con le associazioni di categoria e con il territorio c'è sempre stato. I vari assessorati, cito l'assessore all'ambiente, per esempio, che ha avuto modo di incontrare anche le associazioni ambientaliste, in particolare per il nostro comune, il Circo Naturalistico Novese, che è per eccellenza il più rappresentativo da questo punto di vista, abbiamo avuto modo di relazionare tutta una serie di incontri senza metterli all'interno di questo percorso delle consulte. Voglio dire queste cose qui non per sminuire il valore delle consulte, che c'è tutto, quanto per inserirle in un percorso, in un quadro che, consentitemi, è molto molto diverso da quello che era prima del sisma. Cioè, noi abbiamo un quadro di riferimento sociale, economico, culturale e anche delle associazioni che è profondamente modificato. L'amministrazione si è cimentata e si è impegnata in questo percorso che tutti noi sappiamo, quello del Fatti il Centro Tuo, quanto è impegnativo e strutturato, e all'interno del quale, come dice il consigliere Fabbri, chi ha partecipato ha potuto vedere che si sono espresse, direi quasi tutte o tutte, le forme di partecipazione, perché comunque nella ricostruzione, la ricostruzione si porta dietro quei cambiamenti che ci sono stati e quelli che si vorrebbero che coinvolgono tutto il mondo economico, il mondo ambientale e quant'altro. Quindi noi abbiamo privilegiato questa parte. E voglio aggiungere una cosa molto banale, che è una questione anche di possibilità nei tempi. L'amministrazione, la giunta, gli assessori hanno dato la priorità degli impegni, scegliendo di privilegiarne alcuni e meno gli altri. Le consulte sono quelle che abbiamo, diciamo così, un attimo accantonato per dare priorità al resto. Quindi, come diceva l'assessore, visto che il percorso Fatti il Centro Tuo si conclude grosso modo tra giugno e luglio, diciamo che subito dopo le ferie metteremo sul tavolo questa modalità virtuosa, che è quello di continuare a relazionarci attraverso un percorso istituzionalizzato che sono le consulte, perché poi bisogna anche che teniamo conto, di tutto quello che è cambiato anche per le amministrazioni in una situazione di questo genere, dove è impensabile, lo dico con molta franchezza, riuscire a fare tutto per tutti esattamente come se non fosse successo niente. Questo non è possibile, per cui abbiamo fatto una scelta di qualità, di merito, cercando di non lasciare indietro nessuno, di relazionarci il più possibile con tutti, ma inserendoci in un percorso che abbiamo scelto con molta convinzione. Direi che questa convinzione è stata espressa più volte anche in questo Consiglio Comunale. Quello era il percorso che tutti abbiamo privilegiato, voluto, ambito, per cui su questo ci siamo cimentati. La situazione è semplicemente questa, né più né meno. Siamo arrivati lì, continuiamo su questo, poi subito dopo la fine del percorso, le ferie, perché poi arriveremo sotto le ferie estive, poi dall'autunno ricominceremo in un modo, io ritengo, davvero istituzionale. Noi le consulte sono istituite nel senso che hanno risposto le associazioni, quindi noi abbiamo il nostro elenco di persone che sono interessate a questo e andiamo avanti in questo modo qui. Questa è la realtà nuda e cruda, come si dice.
Se nessun altro capogruppo vuole intervenire, la parola all'interpellante per ritenersi o no soddisfatto della risposta. Grazie.
Sì, la riflessione è che effettivamente è comprensibile quanto detto dal sindaco in merito a un discorso di priorità, perfettamente d'accordo. Rimane che effettivamente le dichiarazioni fatte più di un anno fa ormai non sono state completamente adempiute, cioè si parlava di attivare in termini rapidi, ora abbiamo citato apposta, ora che è finita la prima fase dell'emergenza, perfetto, ora che è finita attiviamoci con le consulte, è stato richiesto di nominare rappresentanti all'interno delle associazioni con sollecitudine anche, ed è stato effettivamente fatto. Poi quella sollecitudine non ha ricevuto effettivamente risposta nella convocazione ufficiale, nelle consulte. Quindi, è rimasto un po' in sospeso quel discorso lì, e abbiamo lasciato passare appunto più di un anno apposta, in attesa che effettivamente si trovasse un riscontro, per adesso non è ancora stato portato a termine. Capiamo perfettamente un discorso prioritario in merito alle tematiche relative alla ricostruzione, perfettamente d'accordo sulla priorità al percorso di partecipazione, però probabilmente, proprio perché la prima fase dell'emergenza, come si è detto, era passata, chi di dovere, probabilmente il tempo e il modo per attivare le consulte avrebbe potuto trovarlo. Quindi non posso dire di essere completamente soddisfatto.
Bene. Sì, ci mancano 10. Iniziamo lo stesso, vero? Bene, allora, iniziamo con l'ordine del giorno. Sì?
Ma quando c'è il capo si comporta.
No, ma ce l'avevo in mente, adesso mi è sfuggito.
No, Turci, Arzenton, Benzi, Bulgarelli,
sì.
Cesari, Cogato, sì. Malagola, Olivetti,
presente.
Palermo,
presente.
Rossi,
sì.
Traldi, Zenoni,
presente.
Diegoli,
sì.
Fabbri,
sì.
Violi,
sì.
Ferraresi,
presente.
Boldrin.
Presente.
A posto.
Grazie segretario. Bene, ordine del giorno numero 1, mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio per monitorare e avere maggiori informazioni sulla sostanza che verrà a breve inserita nella tubatura idrica di AIMAC. Da lettura, signor consigliere Violi, prego.
Buonasera a tutti. Allora, proposta di mozione per monitorare e avere maggiori informazioni sulla sostanza che verrà a breve inserita nella tubatura idrica di AIMAG. Premesso che nel Consiglio del 12 settembre 2013 veniva discusso un ordine del giorno del gruppo Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, protocollato il 18 luglio, avente per oggetto proposta di mozione per monitorare la presenza di fibre d'amianto nell'acqua potabile del servizio idrico comunale. 2. Che nel Consiglio del 10 febbraio 2014, appena 3 settimane fa, veniva discusso un ordine del giorno del gruppo, sempre Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, avente per oggetto sostanza contro l'amianto nei tubi. 3. Che in data 4 marzo è apparso sempre sulla Gazzetta di Modena un articolo in cui si dice che AIMAG procederà dunque all'installazione dell'impianto presso la centrale idrica nei prossimi giorni, con il collaudo tecnico previsto entro la fine di marzo, del mese di marzo, in modo da renderlo operativo sulla rete già a inizio di aprile. 4. Che ad oggi, 4 marzo, sul sito dell'AIMAG non compare nessun riferimento all'operazione di inserimento della sostanza nelle condutture idriche. 5. Che sull'ultimo numero, il numero 88, di AIMAG Notizie in consegna in questi giorni, non si aggiungono ulteriori informazioni chiarificatrici. Considerato che nel Consiglio del 12 settembre ci è stata bocciata la richiesta di predisporre un piano di monitoraggio di eventuale sostituzione delle condotte, come è avvenuto nel caso della provincia di Reggio Emilia, la quale ha approvato a larga maggioranza un piano per la sostituzione dei tubi, e anche ERA a Modena si è resa disponibile ad attivarsi in questo senso. 2. Che nel Consiglio del 10 febbraio ci era stato detto che non c'era niente di sicuro, che erano solo notizie di giornale. 3. Che sempre nel Consiglio del 10 febbraio c'era stata assicurata un'ampia e dettagliata descrizione e diffusione dell'operazione amianto sul sito dell'AIMAG. 5. Che prima si rassicura la cittadinanza sulla non pericolosità delle fibre d'amianto e ora si corre ai ripari con un esperimento che in pochissimi hanno fatto. Che non si è data ampia informazione ai cittadini sullo stato attuale e futuro della rete idrica di AIMAG, cioè nostra. Impegniamo il Consiglio Comunale di Novi di Modena a bloccare temporaneamente AIMAG per dare tempo ai cittadini di capire meglio cosa si sta andando a fare nella loro acqua, a chiedere ad AIMAG un incontro pubblico il più celermente possibile, ovviamente prima dell'inizio della somministrazione della sostanza, a fornire a tutti i consiglieri una documentazione dettagliata sull'intera operazione, parte economica compresa. Ricordare al sindaco che lo riterremo direttamente responsabile di tutte le conseguenze che ne deriveranno da questa cosa. Il gruppo consigliare.
Sì,
si spegne il microfono, ah, sì. Se è finito, se no...
Sì.
Grazie Violi. Chiede la parola Italo Malagola. Sì, prego.
Devo rispondere. Chiedo la parola. Allora, premesso che già stato, era detto nel passato Consiglio Comunale che... Ah sì, scusa perché... Sono... Nel passato Consiglio Comunale che comunque i parametri... No? Non si... Non va questo? Ah, ora devo stare più vicino. No, già era stato detto nel passato Consiglio Comunale, a un vostro ordine del giorno, interrogazione, adesso non ricordo, che comunque i parametri riscontrati nell'acqua di amianto non erano un problema per la salute. Questo l'aveva detto sia l'AS che l'ARPA che tutti gli organi competenti in materia. Detto questo, AIMAC non ha fatto altro che percorrere un, diciamo, che voler soddisfare un'esigenza, una richiesta che veniva dai cittadini, in particolare dai genitori, dei bambini che vanno sulle scuole, di poter, diciamo, togliere questo problema. AIMAC si è fatta carico di dare una soluzione a questo problema. La soluzione a questo problema è venuta non da un'esigenza di AIMAC, che comunque relativamente... Non si sente? C'è qualcosa qua perché ho sempre... Cioè, ma da un'esigenza che veniva dai cittadini. Questo l'ha fatto percorrendo tutte le strade che doveva percorrere, cioè con un parere favorevole dell'AS che ha chiesto parere favorevole al Ministero della Sanità. Quindi non si capisce dove sta il problema. Il problema, secondo me, non viene dai cittadini che non lo stanno sollevando, ma viene da un gruppo, dai gruppi di opposizione, in questo caso da voi, da quello di Novi, poi dopo probabilmente mi risulta che anche in Unione è stato presentato un ordine. I cittadini in questo momento non mi pare che abbiano questo problema in merito a quello che sta facendo AIMA, che sta dando una soluzione a un problema. Cioè, se c'è stato un parere favorevole del Ministero della Sanità, non si capisce di cosa bisogna informare i cittadini, cioè di che cosa, cioè andiamo a dirgli cosa ha messo AIMAC nei tubi, che era anche sui giornali, fra l'altro sui giornali c'era scritto anche la sostanza che veniva messa nei tubi per andare a tamponare il problema dell'amianto. Cioè, io francamente faccio molta fatica a capire da chi viene questo problema, mi sembra che sia più un problema politico che un problema reale, cioè da questo punto di vista. Cioè, AIMAC non sarebbe mai intervenuta di sua spontanea volontà se non avesse percorso tutto quello che era, se non avesse avuto la certezza di fare una cosa che non può e non deve dare danno alla salute delle persone. Probabilmente quello che fa è meglio di quello che c'era prima, nel senso che se non ci saranno più tracce di amianto è meglio, questa sostanza non può danneggiare, non può dare danno alla salute delle persone e quindi... perché altrimenti non ci sarebbe stato un parere favorevole del Ministero della Sanità, che sappiamo quanto è rigido su queste cose, quindi francamente noi non capiamo dove sta il problema, perché informare i cittadini di una cosa che hanno letto sui giornali, della quale poi non mi sembra che si siano preoccupati più di tanto, perché non hanno fatto non si è più sollevato niente nemmeno nelle scuole in merito a questo problema, anzi mi sembra che il problema delle scuole si sia anche più tranquillizzato rispetto all'inizio di quello che era prima, quindi cioè a noi non sembra il caso né di fare un'iniziativa pubblica, non ci sembra, se AIMAC ci darà dei parametri, come consiglieri comunali ve li giriamo, nel senso che è doveroso che voi come consiglieri comunali ne venite a conoscenza, questo lo faremo, chiederemo a AIMAC di darci i parametri, di darci le conoscenze di quello che ha e ve li diamo come consiglieri comunali, ma detto questo a noi mi sembra che il caso sia anche un caso chiuso, risolto.
Grazie. Malagola.
Chi come me è consigliere in Terre d'Argine, devo dire che è dura parlarne per la terza serata, però insomma, prendo atto che qua siamo a nove, quindi è un tema un po' meno usurato, ecco, qua da noi. Io in Terre d'Argine ho appoggiato un ordine del giorno simile, però vedo che è stato in parte modificato inserendo qualche cosa che mi lascia un po' perplesso. Si è molto parlato su quello che è la realtà del problema e devo dire che è difficile per chi non è competente capire se quello che gli viene detto è la verità fino in fondo. Rimane comunque il fatto che una risposta c'è stata e di questo devo prendere atto. E in Terre d'Argine ho ribadito più di una volta che comunque è necessario proseguire col risanamento delle sanature e che sarebbe importante che nel bilancio di AMBEC fosse chiaro quanti soldi di quelli che sono incassati, in parte diventano anche utili di questo comune, vengono effettivamente poi impegnati nel futuro e quindi venga fatto un piano industriale di ristrutturazione. Ho capito che su questo aspetto, bene o male, c'è una considerazione favorevole un po' da tutti e che comunque qualcosa si sta facendo anche in AIMA, che in parte è già stato fatto anche, quindi ne prendo atto. Rimane comunque il fatto che la discussione in Terre d'Asine ha portato a una richiesta più semplificata di questa, che era un, diciamo, un'occasione pubblica di chiarimento e approfondimento. Poi anche su questo c'erano pareri diversi. Voglio dire che sulla parte di trasparenza e di informazione, anche se capisco che magari nel frattempo l'attenzione pubblica è un po' scemata e che quindi c'è un po' di tranquillità in più, però è un aspetto che mi sento di condividere. Capisco poco nella parte impegniamo i punti 1 e 4 in cui insomma si dice di bloccare tutto, ma in realtà invece AIMAC sta procedendo, quindi una risposta alla sollecitazione è stata data, quindi magari chiederò conferma ai consiglieri di Uniti per Novi se intendevano questo quando parlavano di fermare AIMAC. E devo dire che insomma faccio anche fatica a pensare che dobbiamo dare tutta la colpa al nostro sindaco. Ecco, sicuramente è importante che questa sensibilità venga riportata anche ad AIMAG e che in qualche modo ci veniamo informati sia come cittadini che come consiglieri. Poi seguo un attimo il dibattito.
Grazie Fabri. Violi, prego.
Allora, vorrei spiegare alcune cose. La prima, abbiamo visto nelle scorse settimane, abbiamo letto su tutti i giornali quello che è successo in Toscana e nel Lazio, dove si è bloccata la distribuzione dell'acqua, dove c'era l'arsenico presente nell'acqua 10 volte superiore al limite previsto in legge. Non... Aspetta, fammi finire. Allora, non è certamente, o spero che non sia certamente il nostro caso, non è arsenico, è qualcos'altro, però non è detto che questo sia roba buona e genuina. Detto questo, vorrei ricordare che tutta questa sensibilità delle pubbliche amministrazioni, sia regioni, province che comuni, che Ministero della Salute, verso queste cose, io in quelle regioni, in quelle province, sento parlare di arsenico da almeno 8 anni e finalmente, dopo 8 anni, qualcuno si è mosso. Abbiamo letto, abbiamo visto quanto questo comunque abbia inciso sulla mortalità locale. Quindi non sono parole, sono fatti, ne ha parlato l'USL e via dicendo. Non è il nostro caso, perché io penso che noi non siamo in queste condizioni. Detto questo, l'attenzione che ci dobbiamo mettere deve essere sempre la stessa. Cioè, non è che per questo dice è poco grave, non stiamo attenti. È anche una buona occasione per capire come mai non è pericoloso, non è nulla e si continua a fare qualcosa per risolvere questo problema. Ben venga che si faccia qualcosa, per carità, ben vengono assolutamente queste cose. Il problema è un altro, è capire quanto veramente questo è pericoloso, perché nessuno ha dato una risposta chiara, non ci sono studi, quindi non è così facile ragionare su questo tipo di discorso, perché non è semplice. Un po' più di precauzione non fa male, soprattutto visto che è l'acqua che bene o male beviamo tutti e utilizziamo tutti, quindi un po' più di attenzione. Ancora un'altra cosa, sul punto 4, questo è nulla di più di quello che dice la legge, il responsabile della salute pubblica in ogni comune, il sindaco, non c'è nessun attacco verso il nostro sindaco, è solo una considerazione di uno stato di fatto. Un'altra cosa, noi chiedevamo anche maggiore attenzione sulla sostituzione delle condutture, cercare di capire se l'AIMAG ha intenzione di fare un piano, di esporlo pubblicamente e via dicendo. Io sinceramente non ho visto nulla del genere e non abbiamo comunque avuto una risposta in merito.
Grazie Violi. Prego, la parola al sindaco.
Ma allora io lascio stare la questione dell'arsenico perché francamente non è solo fuori tema, ma non ci riguarda, nel senso, come territorialmente, e anche se è un dramma naturalmente per dove è avvenuto, ma mi pare che siamo completamente fuori a parlare di questo. Io volevo ricordare una cosa: l'analisi per la ricerca dell'amianto non è obbligatoria, è stata fatta volutamente, fatta e voluta dai comuni, chiedendo ad AIMAC di fare delle analisi. AIMAC a sua volta ha chiesto ad ASL di farle, ma non è obbligatorio, quindi noi continuiamo in queste analisi, ci teniamo, perché ci teniamo alla salute dei cittadini, al punto tale che proseguiamo a farli. Io vi posso dire che l'ultima analisi, non chiedetemi la data, ma non me la ricordo, l'ultima analisi fatta sul comune di Novi non c'erano più fibre d'amianto, quindi sono quelle situazioni millesimali, davvero inconsistenti, che però si vogliono tenere sotto controllo, perché la salute dei cittadini è la cosa che interessa a tutti. Ciò detto, la sostituzione delle tubature, che sono, voi sapete, chilometri e chilometri di tubature di ferro, comunque di metallo, che provocano questa cosa in Italia, sono dei chilometri. Allora, AIMAC si è posto il tema della sostituzione, tant'è che mano a mano che vengono fatti dei lavori, ne devono venire fatti anche nel nostro comune a Rovereto, verranno sostituite queste tubazioni, ma non ci sono le risorse economiche, ma non solo qua, in tutto il nostro paese, per sostituire in un colpo solo tutte le tubazioni. Quindi sono dei programmi che vanno avanti anno dopo anno, degli investimenti per poter fare queste operazioni. Quindi, come dire, mi sembra questa proposta di mozione come diceva il vice sindaco, non si capisce dove si vuole andare a parare, perché presa per quella che è assolutamente sovradimensionata rispetto al tema, che è importante, che è monitorato e che è sotto controllo. Ma chiedendo delle cose, cioè quella di chiedere di fermare tutto è fuori dal mondo, perché voglio dire è in netta contraddizione peraltro con quello che viene chiesto, di sapere tante cose, facciamo delle cose per ridurre eventualmente un problema che comunque non c'è, poi ci dice fermiamo tutto. Naturalmente il comune di Novi non è nella condizione di fermare la propria azienda, ci mancherebbe altro, è tra l'altro un'operazione positiva, andiamo a fermare un'operazione che rende più sicura il passaggio dell'acqua nelle tubazioni, mi sembra francamente fuori da qualsiasi logica. Tutto il resto, veramente, ma di che cosa stiamo parlando? Di fare un'assemblea pubblica per una cosa della quale i cittadini hanno avuto cognizione, conoscenza, si sono prese date la possibilità, in particolare per le scuole, che è stata la richiesta più legittima e anche più, come dire, che è nata subito, che ci siano i genitori a scegliere se usare l'acqua pubblica piuttosto che l'altra acqua, e sta calando l'uso dell'altra acqua, dell'acqua in bottiglia, perché i genitori hanno compreso, dopo aver dato tutte le spiegazioni che si dovevano dare, che non c'è rischio di nessun genere. L'assemblea pubblica per che cosa? Forse per altri scopi, ma certamente non per questa cosa qui. Quindi, secondo me, io ribadisco quello che diceva il vice sindaco, poi anche il capogruppo farà le sue conclusioni. Secondo me, avere più informazioni sul consiglio comunale, si chiede all'azienda e si danno le informazioni. Ma tutto il resto, francamente, mira da altra parte, non certamente per informare i cittadini di temi che sono stati ampiamente diffusi ed informati. E la situazione è questa. Io sono responsabile della salute pubblica, questa cosa, questa autorizzazione all'AIMAG, anzi all'ASL, l'ha data il Ministero della Sanità, e io mi sento assolutamente tranquilla, sia per le analisi fatte, per i rilievi che ne sono scaturiti, e sia anche per le operazioni che vengono messe in campo adesso.
Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Dove si vuole andare a parare? Cercare di capire meglio. Quando c'è stato il problema amianto, che comunque ha scaturito un po' tutto questa grossa preoccupazione, cosa del genere, quindi la prima volta che è venuto fuori la notizia che era presente dell'amianto nella rete idrica di AIMAC, soprattutto di Carpi, insomma nessuno ha fatto un'assemblea pubblica, che magari gli sembrava il caso, ed è stato fatto semplicemente 5 Stelle, e che magari ha dato una mano a capire meglio la questione, una cosa e l'altra. E per quello, cioè, sembra che sia un attimo di reticenza nel dare informazioni di qualsiasi tipo. E la cosa che adesso ci lascia perplessi, ed è semplicemente lì dove si vuole andare a parare, e che scorso consiglio, giustamente vice sindaco, ha detto che siamo ben sotto ai 7 milioni di fibre per litro, che è l'unico dato che, tra virgolette, uno studio americano è stato detto, per cui, dato che a 9 non si trova, siamo sotto a un bel limite su queste fibre presenti, non capiamo perché bisogna fare assolutamente questo tipo di operazione, e dato che si è data anche un'alternativa nelle scuole. Per cui, dato che c'è un documento che è venuto, che mi è pervenuto, rilasciato da IMAC, che dice, scusate che lo trovo, che verrà fatto un dosaggio continuo di questa sostanza qua. Questa cosa qua avrà dei costi, è veramente meglio fare questo tipo di operazione, che ancora non si capisco, non si sanno i costi e nel sito IMAC non c'è ancora niente, oppure conviene magari dirottare queste risorse in cambio di più tubature nel corso degli anni? È questo che si chiede. Fine.
Qualcuna? Prego, Boldrin. Le volevo...
Aveva nostalgia, non sentiva la mia voce.
Esatto, perché tutta sera che parla.
Questa sera l'ho detto.
Mi sembrava strano che non
mi
avesse chiesto la parola.
Ma no, adesso... Beh, ma perché ho trattenuto il fiato per dopo, non si preoccupi, Presidente.
Non è attento a quello che dicono gli altri.
Eh? Presidente, mi lasci fare il consigliere, sennò dopo se comincia a fare il Boldrin, qua non va mica bene. Allora... Io faccio la dichiarazione di voto, mi asterrò perché in parte condivido le ragioni dell'ordine del giorno, in parte non condivido un po' i toni, ve lo dico francamente, cari Violi, cari Ferraresi. Cioè, adesso voi adesso avete usato a bloccare l'IMAG temporaneamente, insomma, cioè, non credo sia, cioè, è vero. Spesso e volentieri noi consiglieri ci dimentichiamo, io cercherò di ricordarmelo più spesso, che quelli dell'IMAC sono nostri dipendenti, sono dipendenti dei cittadini, ma sono nostri dipendenti, proprio come a tutti gli effetti, perché noi siamo azionisti, quindi dovrebbero un pochino essere, dovremmo avere più conoscenza noi di quello che fa l'IMAC, e l'IMAC dovrebbe un pochino premunirsi in modo più celere a darci informazioni su quello che fa, magari via mail o quant'altro. E condivido le preoccupazioni perché è giusto sapere che cosa si fa. L'assessore Malagola prima ha detto: se volete frega i cittadini, è vero, frega niente, non lo sanno, cioè, sì, vabbè, leggono al bar, come, cioè, però insomma, d'altra parte magari, insomma, sì, di bloccare temporaneamente, io avrei vorrei certamente avere più informazioni in merito, che tutti le avessimo, perché se le ho solo io, dopo se ho tempo le faccio girare, altrimenti se invece le abbiamo tutti è meglio. Poi dopo, insomma, sì, c'è qualche cosa che mi sembra un po' pesante, ok, ho finito.
Grazie Boldrin. Prego, Assessore Gianni Palermo.
No, io volevo fare una breve lettura politica di questo ordine del giorno. Cioè, secondo me, io spesso trovo nelle discussioni degli ordini del giorno delle cose diverse da quelle che ci sono scritte. Questo ordine del giorno è scritto, adesso mio modesto parere, anche male, ma da quello chiede delle cose, poi ne chiede delle altre, e cioè, vuole parlare su delle cose che potrebbero essere, da un certo punto di vista proprio politico, anche apprezzabili, poi dopo, cioè, alla fine va sul nulla, secondo me. E prendendo atto che l'operazione di IMAG, cioè, non siamo noi a dover dire, a valutare l'entità e il merito, nel senso, ci sono le strutture adeguate, che il Ministro della Sanità penso che abbia tutte le carte in tavola per dare il proprio parere, quindi immagino che, e do per scontato, ma sono certo che se il Ministro della Sanità dà l'ok a un'operazione del genere, come sindaco è tranquillo, insomma, sono tranquilli anche tutti i cittadini. Detto ciò, io volevo fare una breve riflessione sul sul fatto che io noto sempre che si chiedono sempre queste assemblee pubbliche, ma siamo sicuri che queste assemblee pubbliche abbiano poi un risultato reale? Cioè che, perché a me, io, guarda, a me dà proprio come l'impressione che ci sia proprio una visione politica diversa di fare un'assemblea pubblica per fare un po' di casino, per fare un po' di allarmismo, per far diventare quello che in realtà non è un problema, farlo diventare una sorta di allarmismo, mettere un po' di paura, agitare un po' le persone. Io non sono così, cioè sono ritengo che l'informazione sia fondamentale, che più informazione ci sia tutte le persone ne guadagnano, però va fatta anche con i metodi giusti. Mentre affrontavamo questo, il nostro gruppo, questo argomento, questo ordine del giorno, ci è venuta anche un'idea, nel senso che probabilmente dopo confermerà il capogruppo, è quella che ci possiamo impegnare come maggioranza, ma come amministrazione, come cittadini, nel chiedere a IMAG tramite i suoi mezzi, nel senso il giornale, non so, le bollette, vedrà poi lei, di dare qualche informazione relativa a questa opera, anche quando pubblicherà i bilanci, non lo so, dare delle informazioni accessibili anche a tutti, e eventualmente se ci sono delle cose specifiche ai consiglieri. Questo è una cosa prettamente politica, nel senso che riconoscendo che questo ordine del giorno, volendo proprio andare a cercare qualcosa di apprezzabile, il fatto di più informazioni secondo me è una cosa, cioè faccio fatica a trovarlo, ma comunque faccio finta di averlo trovato e ritengo che sia una cosa importante, per cui se proprio deve uscire, almeno politicamente parlo, un'idea di appoggiare qualcosa, mi sento, dopo il capogruppo vedrà lassù, già mi darà conferma eventualmente, però l'idea è quella di eventualmente di poterci esporre, nel poter chiedere a IMAG nei suoi metodi, senza neanche dover mettere gli out che non hanno senso, però di poter dare qualche informazione in più. Però mi sembra che chi ha i mezzi, chi ha le strutture come Ministero per fare questi controlli, che dare le autorizzazioni, visto che si parla sempre che in Italia è quasi impossibile avere delle autorizzazioni delle cose, se sono state date penso che le regole e le norme sono state tutte rispettate. Grazie.
Italo?
No, ma davvero, delle volte io devo dire mi trovo spiazzato di fronte alle dichiarazioni del vostro gruppo, perché
lui ha dato la risposta.
Allora, io sono l'assessore, la prima risposta è quella del sindaco, degli assessori, dopodiché c'è l'intervento.
Siamo già a posto.
Sì, grazie Maura.
Prego.
Se non me lo dicevi te. Ascolta. No, niente, allora. Io mi trovo spiazzato delle volte di fronte alle affermazioni che fate, cioè IMAG si è fatta carico di risolvere un problema che probabilmente, l'avete detto voi, e non era neanche un problema, ma credo che sia stata di fronte a IMAG un'assunzione di responsabilità. Adesso io avrei voglia di fare una cosa, di dire a IMAG di non farlo più davvero, così risparmiamo quei soldi lì. Perché dato che voi ci avete chiesto cosa serve se non era un problema l'amianto farlo, avete ragione. Io domani chiamo Aime e dico guardate, dato che c'è un gruppo che dice che non serve a niente, non lo facciamo più, perché dato che voi vi fate carico di dare una soluzione a un problema, poi dopo ci vengono a dire che il problema non c'era, quando prima ci avete detto che il problema c'era, mi viene voglia di dire lasciamo perdere, non lo facciamo più, così risparmiamo anche quei soldi lì, perché avete detto questo e voi questa sera, cioè hanno sentito tutti quelli che c'erano qua dentro, a cosa serve farlo se non era un problema? Allora, io credo che IMAG faccia bene a farlo. Il problema non era un problema reale, però IMAG si è fatta carico di dare una risposta ai cittadini. Perché prima di sostituire tutte quelle tubature, parliamo di più di 50 milioni di euro, che il servizio idrico di AIMA non può sopportare in un periodo medio, ma in un lungo periodo, perché 50 milioni di euro di investimenti per il servizio idrico integrato sono tanti, perché in un anno non si vanno a sostituire solo le tubature, ci sono investimenti sul servizio idrico che vanno a impegnare quelli che sono gli introiti di AIMA per mantenerlo in efficienza, le perdite delle condotte, i depuratori, le fognature, tutto questo rientra nel servizio idrico integrato. E allora se 50 milioni di euro, che sono solo un pezzettino per sostituire le tubature, un pezzettino, perché non è neanche tutto, adesso non ricordo la cifra precisa, ma sono circa 30 milioni solo per Novi, se non sbaglio, te lo ricordi tu Luisa? Se ci mettiamo anche Carpi, non so quanto monta la cifra, parliamo di 20 anni, 30 anni, perché non possiamo trascurare i depuratori, non possiamo trascurare le fognature, non possiamo trascurare le perdite della rete. Quindi allora, da qui a 30 anni AIMA un piano di investimenti lo farà anche prima, ma non possiamo parlare di 2 o 3 anni per sostituire tutte le, con gli introiti del servizio idrico integrato, perché ci sono anche delle altre questioni da risolvere, ci sono degli impianti che sono vecchi, che sono obsoleti, che vanno sostituiti, le fognature che devono essere sostituite, zone non servite dalle fognature, non servite dall'acqua, che tutte robe che AIMA deve implementare, quindi una buona parte dell'introito va già investita in queste cose qui. Detto questo, veramente io non capisco più cosa volete, perché se non è utile, gli diciamo che non è utile, gli diciamo di non farlo e quei soldi lì li usiamo per fare qualcos'altro, perché allora AIMA secondo me si è assunta la responsabilità di fare una cosa, per dare una risposta, per dire guardate, l'amianto non fa male, ma lo risolviamo il problema, noi ci proviamo a risolvere questo problema, ci mettiamo questa sostanza che è stata approvata dal Ministero, che è una sostanza di tipo alimentare, che non dà danni alla salute, perché almeno così i cittadini stanno più tranquilli. Io credo che più di così cosa si può fare? Poi dopo avete bisogno di più informazioni, chiederemo ad AIMA di darci tutte quelle informazioni che vi servono come consiglieri comunali. Poi dopo se siete capaci di valutare va bene.
Prego.
Grazie, ma solo per dire, avevamo presentato un ordine del giorno per fare qualcosa contro la fibra d'amianto, ci avete bocciato perché ci avevate detto non ci sono problemi, adesso fate qualcosa, il casino è stato un po' creato da voi, mi sono sentito un attimo messo in queste condizioni qua, prendete una copia, ne avete fatto un'altra e semplicemente ho detto boh, non capisco più, tutto lì. Comunque faremo anche un'interrogazione per chiedere appunto i dati di questa nuova operazione che verrà fatta da IMAC, lascio comunque...
Se nessun altro intende intervenire, possiamo passare alla dichiarazione di voto. Così. Prego, Benzi.
Innanzitutto, buonasera a tutti. Ma io riprendo un attimo quanto è già stato detto, qualcosa lo devo ripeterlo forse. Io credo che AIMAC voglia fornire un servizio all'avanguardia, si pone il problema di risolvere questa minima presenza di amianto. E si è impegnata per risolvere questo problema. Forse può essere vero, si potevano avere notizie più precise, e forse lo chiederemo, ma tutti i mesi avere un ordine del giorno o un'interrogazione o su questo problema, cioè noi non capiamo dov'è sempre questo problema. E nello stesso tempo... AIMAC, voi pensate che AIMAC non sostituisca mai delle condutture, che non faccia investimenti? È una cosa che dovremmo dire ad AIMAC, che quando lo fa, di dirlo, perché si scorda di dirlo, anche negli anni passati, dove interviene, quando sostituisce le tubature. Non lo dice mai, ma lo fa. Tutte le volte che fa interventi, chiaramente le sostituisce le tubature. Non è che si pone il problema... Di lasciare quello che c'è in certe condizioni. Quindi direi che questa mozione, come al solito, va a ritoccare problemi che non ci sono, che noi riteniamo che non ci siano. Però ci impegneremo a chiedere ad AIMAC di essere più precisa e di inserire, come vorrà valutarlo, se nel prossimo numero di AIMAC Notizie o se direttamente sulle bollette, se lo vorrà fare, come riterrà più opportuno, di dare delle spiegazioni e di dare delle informazioni in più. E nello stesso tempo gli diremo anche di dire e di mettere dove va a sostituire le tubature, quando lo fa di dirlo. Dopo a Ferrarese dico, ci avete bocciato un ordine del giorno un mese fa, perché era il 10 di febbraio, uno in settembre, e naturalmente ti bocceremo anche questo stasera. Non c'era dubbio, vero? Grazie.
Prego, Violi. Sì, prego.
Allora, noi probabilmente non saremo capaci a scrivere gli ordini del giorno, però dare delle interpretazioni contrarie a ciò che è scritto è arrampicarsi sui vetri senza ventose, perché nessuno vuol bloccare AIMAG, bloccare. C'è scritto bloccare, leggo testualmente, temporaneamente. Dimenticarsi di dire temporaneamente vuol dire dire mezza verità, perché bloccare temporaneamente non vuol dire si blocca e non si farà mai. Si blocca temporaneamente in attesa di maggiori informazioni, visto a quanto pare che tutti quanti sono stati sveltissimi a dare ad AIMAG queste informazioni, magari se le danno anche agli altri, cioè ai cittadini che bevono l'acqua, magari non fa neanche schifo a noi cittadini di saperlo, visto che la beviamo. Perché deve solo sapere AIMAG queste informazioni e non è data nessuna informazione a coloro che invece usufruiscono del servizio? Questo è un primo fatto. L'altro fatto è che nessuno pretende che AIMAG sostituisca tutte le parti di conduttura che sono in amianto, perché per quello che ho letto non sono tutte, ma anche avere un piano di sostituzione anche a lungo termine, come hanno fatto, come ha detto ERA che farà a Modena e come ha detto che farà la società che gestisce l'AIMAG nella provincia di Reggio Emilia, non è una cosa sbagliata. Nessuno dice che quando sostituiscono un metro di conduttura ci devono dire guardate che ho sostituito un metro di conduttura, ma come tutte le grandi aziende si fa dei piani decennali, ventennali, trentennali su queste cose. Se ci sono, e magari ci sono anche, perché non vengono dette e perché non vengono fatte sapere sempre a coloro che usufruiscono il servizio? Poi detto questo, abbiamo sentito un sacco di richieste, ah ma non è niente, ah ma non è niente, ah ma non è niente, ma intanto l'AIMAG sta andando avanti a fare qualcosa. Non viene illegittimo il sospetto, il fatto che se non è niente, mediamente non si fa niente, se si fa qualcosa è perché evidentemente o si ritiene che questo qualcosa serva a migliorare un qualcosa, a dare una maggiore sicurezza, oppure perché evidentemente non è così. Ricordiamoci che si fanno passare gli inceneritori come termovalorizzatori, non inquina, per carità, come non inquinano tutte le altre ciminiere che ci sono in giro. E questo, la dichiarazione di voto è che ovviamente noi lo voteremo e saremo a favore, al contrario di quello che fate.
Prego, Fabri.
Sì, una brevissima dichiarazione. Era soltanto per distinguere questo voto da quelli precedenti fatti sempre su questo tema. Prendiamo atto che Unici per Nove, così come altri, hanno posto il problema e hanno portato l'attenzione e che questo probabilmente ha dato una risposta che prendiamo atto che oggi esiste. Quindi, pur mantenendo quello che è stato il nostro voto favorevole in passato, prendiamo atto che oggi le condizioni sono diverse, che una risposta c'è stata. Personalmente il fatto che la soluzione tecnica sia stata di costruire una pellicola di protezione interna mi fa solo piacere, perché io lavorando in edilizia a volte quando vedo dei nuovi allacciamenti arriva di tutto, quindi vuol dire che in effetti in qualche modo va consolidato quello che è il sistema idrico in attesa di queste manutenzioni programmate. Quindi, preso atto che le condizioni comunque sono mutate, però volendo anche ricordare che in passato abbiamo sostenuto queste richieste di informazione, oggi diamo un voto di astensione che prende atto di questa modifica.
Grazie Fabri. Prego.
Cioè, volevo solo ricordare, prima è stato detto che l'amianto, ma l'amianto, cioè, se è nato, non è che abbiamo dei tubi fatti d'amianto, cioè gli amianto, i tubi sono di ferro, sono di una sostanza, quindi quando si deteriorano possono produrre queste sostanze, ma non sono tubi di amianto. Ecco, questo lo volevo precisare, cioè non è che le tubature sono d'amianto, sono cemento e dopo si deteriora, diciamo, perché diventano vecchie, può succedere questo. Dopo, per il resto, naturalmente, lo avevo quasi anticipato prima, il nostro sarà un voto contrario.
Bene, a questo punto direi che possiamo passare alla votazione. Mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio per monitorare e avere maggiori informazioni sulla sostanza che verrà a breve inserita nella tubatura idrica di AIMAG. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione viene respinta. Passiamo al punto 2 dell'ordine approvazione della Convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle funzioni di protezione civile, decreto legge numero 78/2010, articolo 14, comma 27, lettera E. Do la parola al sindaco. Sì, devo informare i consiglieri che abbiamo la presenza della dottoressa Susi Tinti, dirigente della Polizia Municipale dell'Unione, alla quale eventualmente potrete rivolgere le domande che pensate di rivolgere. Prego.
Sì, fatto subito. Dunque, in premessa, per chi è componente di commissione, per la presentazione in commissione del punto 2 che del punto 3, abbiamo riunito in un unico momento tutte le commissioni, quella dell'Unione e quella dei quattro comuni, perché queste delibere devono essere approvate prima nei comuni, poi passano anche passano in Unione per la ratifica definitiva, entrambe. Per quanto riguarda il trasferimento in Unione del Servizio di Protezione Civile, con questa delibera di questa sera andiamo a, diciamo così, anche ad ottemperare ad una richiesta, ad una indicazione della Regione, e trasferendo in Unione la Protezione Civile la andiamo ad inserire nell'area della Polizia Municipale dell'Unione, ed è questo il motivo per il quale la dottoressa Tinti è qui con noi, in caso ci sia appunto la necessità da parte dei consiglieri di entrare più nello specifico rispetto alle cose che presenterò in modo sintetico io in questo momento. Noi manterremo questo trasferimento, però ha delle caratteristiche ancora di molta autonomia dei comuni. Innanzitutto rimane in capo ai sindaci la responsabilità del Servizio di Protezione Civile, non viene tolta ai comuni, ma rimane in capo ai sindaci. Rimangono dei quattro comuni i piani di protezione civile. Voi sapete che di recente noi abbiamo aggiornato il nostro, quindi ogni comune ha il proprio piano di protezione civile. In caso di necessità vengono attivati i COC dei comuni, i centri operativi comunali, e all'occorrenza anche il COM, quindi quello misto, quindi c'è comunque successione anche di attività che venivano fatte anche prima, ma che vengono meglio specificate nella convenzione. Ci sarà nelle fasi di emergenza avremo un coordinamento sovracomunale, speriamo naturalmente di non averne bisogno, ma purtroppo sappiamo che ultimamente non ci facciamo mancare quasi nulla, per cui questo ci porterà ad avere un coordinamento superiore all'interno dell'Unione, quindi dei quattro comuni. Poi è previsto, come in ogni convenzione di tutte le materie che vengano passate all'Unione, anche la possibilità di avere del personale all'interno dell'area trasferita. Al momento, pur essendoci questa previsione anche in questa convenzione, non verrà passato del personale al momento per la protezione civile. Questo per un motivo anche pratico ad ora. Tutti e quattro i comuni occupano del personale dedicato alla protezione civile, ma non a tempo pieno. Significa che non c'è ad oggi la disponibilità in nessuno dei quattro comuni di poter trasferire senza creare dei problemi nei comuni delle persone. Quindi nemmeno il comune di Carpi, che è comunque il comune che a livello di personale ha più forza, è in grado di fare questa operazione. Per cui al momento la trasferiamo senza dipendenti, rendendoci comunque conto che dovremo porci il problema. Perché? Perché bisogna che facciamo anche un programma di valorizzazione anche delle risorse, di adeguamento, di aggiornamento, di formazione. Sono tante le attività che è opportuno fare anche nei confronti dei cittadini, per rendere più partecipi e più consapevoli anche i nostri cittadini di quali azioni mettere in campo e del loro ruolo in caso di necessità, in caso in cui debba scattare un allarme di protezione civile. Quindi ci sono delle azioni che spettano agli enti pubblici, ma la collaborazione consapevole dei cittadini certamente è di grande aiuto e fondamentale. Per cui questo tema di avere comunque una risorsa dedicata a questo è ben presente. In questo momento, ripeto, viene fatto fatto questo passaggio senza risorse, ma è nella consapevolezza dei comuni e dell'Unione che questo va preso in seria considerazione. Quindi andremo a valutare anche, ad individuare questo tipo di risorsa nel proseguo del lavoro. È previsto l'istituzione in tempo di pace, quindi come adesso, che adesso siamo per fortuna in tempo di pace, di un comitato tecnico del quale fanno parte i coordinatori, i responsabili dei quattro comuni, in modo che si cominci anche un'integrazione di un certo tipo. Abbiamo esaminato anche la possibilità di creare un unico gruppo di volontari di protezione civile, poi anche qui ci siamo detti che è un passaggio che probabilmente andrà fatto, ma è un obiettivo, perché oggi tutti e quattro i comuni hanno i volontari di protezione civile, che sono quelle persone, sono quei cittadini che si sono resi disponibili e che conoscono bene il loro territorio, e c'è bisogno di conoscenza del territorio quando c'è una esigenza di attivare la protezione civile. Per cui col tempo, diciamo così, è in divenire un'integrazione sempre maggiore dal momento in cui la trasferiamo all'Unione. C'è un lavoro grosso da fare, quello che cominciamo oggi è l'inizio di questo percorso che ci deve portare ad integrare il più possibile per avere la maggiore efficacia possibile con un unico gruppo di protezione civile che va dalla parte tecnica alla responsabilità, alla formazione, all'informazione dei cittadini, però questo è quello che ci diamo come obiettivo. La delibera di questa sera prende in considerazione questo passaggio che è da riempire con il tempo di azioni, di personale e quindi di portarlo ad un livello di maggiore integrazione tra i quattro comuni, ma che diventi davvero la protezione civile dell'Unione. Quello che deve, secondo noi, tranquillizzarci tutti rispetto all'operatività dei comuni comunque è che tutti i nostri quattro comuni hanno un piano di protezione civile aggiornato che funziona, hanno i loro volontari, quindi è tutto comunque, come dire, nella disponibilità dei quattro enti, quindi diventa della disponibilità della dirigente nel momento in cui comincerà questo lavoro di assemblamento di tutte queste operazioni che verranno portate avanti con il tempo necessario. Questa in sintesi è quello che noi andiamo a deliberare questa sera.
Prego, consigliere Fabbri.
Continuo a fare da rompighiaccio, prima o poi mi prenderò una zuccata. Il sindaco nella sua esposizione ha anticipato alcuni temi che abbiamo già affrontato in commissione sia Novi che in Terre d'Argine. Quindi diciamo che ha già chiarito quelli che erano alcuni elementi che subito non avevo colto, in particolare che siamo all'inizio di un percorso e che conferimento non vuol già dire che domani siamo una struttura unica. Rimane comunque il fatto che mi fa piacere cogliere che c'è la volontà, c'è la coscienza che bene o male quando parliamo di sicurezza è difficile pensare al territorio diviso in compartimenti, in quanto l'emergenza può capitare in un punto qualunque. Quindi ho colto negli interventi anche che ha fatto la dottoressa in Terre d'Argine che c'è comunque questa coscienza che, forse il presidente Schena invece ha parlato di questo, comunque c'è questa coscienza che quello è l'obiettivo. Il sindaco l'ha ribadito nella sua presentazione, quindi questo mi tranquillizza. Il nostro gruppo, quando si parla di conferimenti in Terre d'Argine, è sempre molto esuberante, quindi noi siamo per correre verso l'ottimizzazione di tutti i servizi. Tra l'altro, nel mio intervento sul bilancio ho fatto notare che finalmente i numeri dicono anche che, secondo me, secondo il nostro gruppo, l'economia su vasta scala sta girando, sta cominciando a dare dei risultati. Quindi, tolta questa parentesi, ribadisco che diciamo i temi che ha espresso il sindaco coincidono con quelle che sono le nostre aspettative e quindi da questo deducete anche in che direzione andiamo col voto.
Qualcun altro intende prendere la parola? Prego Ferraresi.
Come Boldrin darò maggiore chiarimenti anche nata la nostra ascensione nel punto dopo e ovviamente noi siamo favorevoli alla protezione civile, quindi che vada a un senso di miglioramento come organizzazione tutto. Siamo un pochino più perplessi sul funzionamento delle Terre d'Argine, cose del genere.
dato anche come sta funzionando il Consiglio, cosa del genere, che vorrei esprimermi meglio dopo sulla questione. Quindi noi faremo un voto di astensione per quello, ma ovviamente tutto quello che verrà a favore di questa unione su protezione civile, ovviamente siamo contenti.
Prego, Malagola.
Lascia, mi avvicino. No, ma solo due parole, niente di tutto, perché comunque il sindaco ha già illustrato il percorso. Io credo che sia nata, in particolare dopo il terremoto, la consapevolezza, in particolare, di avere un coordinamento a livello di unione. Come ha già detto il sindaco, il percorso non è un percorso che pensiamo di compiere in un periodo medio, insomma, non immediatamente. Però forse ci siamo resi conto, e chiaramente è stato un dramma che nessuno si aspettava, che i primi giorni eravamo tutti spaesati, tutti disorientati, non ci aspettavamo un terremoto, ma dopo ci siamo resi conto che probabilmente fare un coordinamento a livello di Unione con i servizi dell'Unione era necessario, era indispensabile. Quindi passato questi primi giorni, questi 10 giorni, diciamo un po' di stato confusionale, si è iniziato a coordinare i servizi anche a livello di Unione, e credo che anche la protezione civile abbia una sua importanza se viene coordinata a livello di Unione, almeno un coordinamento che venga fatto per sapere chi fa che cosa e dove bisogna intervenire, e questo è l'importante. Poi dopo il terremoto ci ha insegnato qualcosa in merito a questo. Ormai abbiamo un sacco di piene di emergenze del Secchia, speriamo che ci vada sempre bene, ma credo che comunque in questo momento partire con un coordinamento dove i 4 comuni, anche a livello di protezione civile, si possono coordinare per gli interventi da fare, al di là del passaggio, a parte che, come ha già detto il sindaco, il COC, cioè il responsabile comunque dell'incolumità dei cittadini, rimane sempre il sindaco su ogni comune, questo lo dice la legge, questo su questo non... Però, voglio dire, al di là di questo, e anche le competenze a livello territoriale che hanno i nostri volontari di protezione civile, i nostri dipendenti comunali che da tempo lavorano sul territorio, come Soliera, Carpi, Campo Gagliano, eccetera, però è indispensabile in questo momento, dopo quello che è successo e dopo le varie emergenze che abbiamo ormai, anche con le piene varie, noi ci mettiamo anche la bonifica, perché abbiamo anche questa che ci riguarda. Credo che sia importante avviare questo percorso, quindi voglio dire, poi dopo per il resto piano piano si arriverà anche a compimento di tutto un trasferimento degli agenti, insomma del coordinamento, della formazione anche a livello di Unione della protezione civile.
Prego Benzi, mi
niente, voglio fare sì la dichiarazione di voto, mi sembra ovvia. Io voglio soltanto ricordare che è un inizio, è già stato detto, hanno già detto tutto ed è tanto. Direi che sicuramente è l'inizio di un percorso importante, anche questo, che col tempo ci darà anche risultati maggiori. Io chiudo solo con una battuta, dice l'Unione, si ricorda che l'Unione fa la forza, quindi direi che anche in questo caso con l'Unione riusciremo ad avere più forza. Quindi naturalmente il nostro sarà un voto favorevole.
Se intendete fare dichiarazione di voto, se no passiamo allora a questo punto alla votazione. Allora andiamo ad approvare punto 2, approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle fusioni di protezione civile. Funzione. No, la colpa è mia, non è sua. Delle funzioni di protezione civile, decreto legge numero 78 2010, articolo 14, comma 27, lettera E. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Viene approvata. Punto numero 3.
Vi saluto e vi lascio i fuochi artificiali. No. Se volete resto.
Andiamo alla votazione del punto 3, modifiche e aggiornamenti dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine alle vigenti normative. Chi è favorevole al...
Aspetta che dobbiamo discutere lo statuto.
Portate pazienza. Va bene. Punto 3, modifica aggiornamenti dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine alle vigenti normative. Do la parola al Sindaco per la presentazione. Prego.
Sì, allora, anche in questo caso io farò una sintesi di quelle che sono le modifiche principali, premettendo che c'è stato anche un adeguamento complessivo alle normative che dal 2006 a venire ad oggi sono intervenute, per cui c'è stato un adeguamento da questo punto di vista. Ci sono alcune cose importanti comunque. La prima tra queste è il numero di abitanti che ha superato le 100.000 persone dal 2006 ad oggi, da quando si è costituita l'Unione, e che per un verso fa incrementare il numero dei componenti, il Consiglio dell'Unione, pur andando a votare noi per primi nel 2012 e gli altri tre comuni in maggio di quest'anno con la nuova legge, per cui i comuni come tali hanno diminuito il numero dei consiglieri comunali, ma l'Unione, che segue in base al numero degli abitanti le stesse dinamiche per quella legge lì, va ad incrementarsi di due unità. La proposta che viene fatta in delibera e per la modifica dello statuto è quella che va a posizionare questo incremento di due unità, una al Consiglio Comunale di Carpi, per cui aumentando di una unità il numero della rappresentanza di opposizione, e il Consiglio Comunale, la rappresentanza del Comune di Carpi e la rappresentanza del Comune di Soliera di un'unità per la maggioranza. Credo che ormai chi è in Unione lo sappia, ma lo sanno tutti, che c'è un problema, specialmente nel comune più grande che Carpi, di rappresentare in modo adeguato le minoranze. Questo era un problema sollevato da tempo ed è stato il motivo per il quale si è ritenuto di proporre che il consigliere designato dal comune di Carpi sia di competenza, diciamo, dell'opposizione. Perché Soliera e non Novi e Campogalliano? Perché Soliera vota per la prima volta quest'anno con la legge elettorale per il superamento dei 15.000 abitanti, cosa che prima non era. Quindi anche nel caso di Soliera si evidenzia una situazione che può essere che non venga risolta del tutto, come peraltro anche a Carpi. Poi vedremo dopo le elezioni come sarà il quadro della rappresentanza all'interno di questi due consigli comunali, ma certo è che modificando la legge elettorale di riferimento per il comune di Soliera, ci è sembrato significativo e importante attribuire a questi due comuni questo movimento: da un lato Carpi minoranze più uno, dall'altro Soliera maggioranza più uno, mentre i due comuni medi, Novi e Campogalliano, rimangono invariati. Questa è probabilmente la modifica più importante che andiamo a portare nel Consiglio dell'Unione. Poi abbiamo operato delle altre modifiche che tendono a rendere più difficile l'uscita dei comuni dall'Unione. Anche questo perché c'è un motivo anche politico, che è una scelta che è stata fatta di tipo politico, di dare valore sempre di più all'Unione. Valorizzare l'Unione significa rendere più responsabili tutti i comuni, indipendentemente dal tipo di amministrazione, indipendentemente dal colore politico, diciamo così, delle amministrazioni che via via verranno elette nel corso del tempo. Quindi questa è una scelta politica che hanno fatto queste amministrazioni, che tende appunto a dare questo maggiore valore all'Unione, mantenendo l'autonomia dei comuni. Poi è anche vero, io lo dico anch'io perché è così di fatto, che il trasferimento in unione è di tutta una serie, anzi delle politiche più importanti dei comuni, che sono la polizia municipale, che sono i servizi sociali, che la gestione del personale, cioè noi abbiamo trasferito nella nostra unione davvero le politiche dei comuni. In questo modo stiamo registrando negli ultimi 2 anni in particolare, come ricordava il consigliere Fabbri prima, e l'abbiamo anche verificato nel bilancio che abbiamo approvato di previsione, lo verificheremo anche prossimamente nel bilancio consuntivo 2013, cominciamo ad avere dei risultati anche sul piano economico finanziario. Quindi questa è una delle ragioni che ci ha portato a dire che è importante vincolare in modo, in modo abbastanza pesante i comuni a rimanere all'interno dell'Unione. Un altro elemento che va sottolineato, e noi, come lo citava prima il vice sindaco, ma lo voglio riprendere anch'io, noi abbiamo avuto una prova tangibile e anche un risultato di efficacia nella gestione del post sisma, quando noi ci siamo trovate come comuni, tutti i comuni che hanno avuto necessità, ma Novi in particolare perché è stato quello più danneggiato, abbiamo potuto toccare con mano l'importanza di avere dei servizi che sono nell'Unione e che si muovono anche in base alle esigenze che hanno i comuni e nel caso specifico di fronte alle catastrofi naturali, cioè questo ci ha portato ad una gestione condivisa anche di questo tipo di emergenza, consentendoci a nostro avviso di avere sicuramente dei risultati più efficaci, comunque più rispondenti alle esigenze di quei funesti giorni che abbiamo già passato. Per cui queste modifiche tendono appunto a creare quel tipo di situazione. Io do per scontato che sia stato letto, è stato mandato tutto il materiale, per cui vorrei fermarmi qua, naturalmente disponibile a rispondere a tutto quello che è, ma dopo la commissione che è stata fatta e dopo l'invio di tutto il materiale, io credo che insomma sono certa che l'avete letto, per cui se ci sono delle domande provvediamo nelle risposte.
Grazie Sindaco.
Grazie. Una domanda velocissima. E, se non ricordo male, bisogna approvare questo statuto perché è imposto per legge, anche giusto come scadenza, e non si può aspettare i nuovi consigli di altri comuni?
No, non è imposto per legge. Noi abbiamo scelto di andare alla modifica dello statuto perché vanno a elezioni 3 comuni su 4 con la nuova legge elettorale e modificando anche il numero, visto che abbiamo col censimento sappiamo per certo che il numero, cioè abbiamo un posizionamento di numero di cittadini e abbiamo ritenuto che fosse indispensabile provvedere da un lato le modifiche normative che comunque ci sono state, dall'altro potere già da parte dei comuni designare quelle 2 persone, quei 2 rappresentanti in più dopo il voto, perché altrimenti noi avremmo avuto un periodo di vacanza, diciamo così, anche nelle nomine, perché noi dobbiamo tenere conto della nuova legge elettorale che è caduta, va anche sullo statuto dell'Unione, per cui i nuovi consigli comunali designeranno già le 2 persone in più, come vi dicevo prima. Quindi questa è stata una scelta ponderata, ma che ha un suo senso, perché consente di non avere dei vuoti, perché poi i nuovi consigli comunali dovranno designare le 2 persone in più, perché comunque anche noi dovremo attenerci al numero di cittadini che sono residenti nell'Unione. Questo è stato il motivo.
Prego Boldrin.
È contenta Presidente che adesso parlo. Allora, la modifica allo statuto, rispondo anche alla tua domanda, è vero quello che ha detto la Sindaco, effettivamente, perché si adegua alle la legge elettorale, quindi devo incrementare il numero di consiglieri perché c'è una grossa lacuna di rappresentanza dell'Unione Terre d'Argine. È altresì vero che tutte le altre modifiche sono state una scelta politica. Se noi andiamo a vedere l'articolo 3, sì, la sintesi è: se un comune vuole uscire dall'Unione, peste lo colga, nel senso che ormai abbiamo conferito quasi tutto, anche questa sera stessa abbiamo conferito la protezione civile. Io ho votato a favore per questa cosa perché mi pare opportuno, ma l'ho detto che il regolamento sono d'accordo, in questo momento a Carpi, io ho taciuto perché devo dare lo spirito a Carpi, perché in questo momento stanno emendando il regolamento con l'ordine del giorno che io ho protocollato questa settimana, che si discuterà la prossima sullo studio di fattibilità, perché qua bisogna capire cosa si vuol fare da grandi, signori. Io sono d'accordo, posso essere d'accordo sul cammino, le funzioni e tutto quello che viene conferito all'Unione, ma qui si blindano i comuni, cioè praticamente il nostro consiglio comunale, che in questo momento costa 319 euro in gettoni di presenza, più gli straordinari di Capi, gli straordinari di Alessandro, la bolletta della luce e gli straordinari di Oneglio giù, e noi cosa decidiamo? Quali funzioni ci restano in competenza? Quasi niente, se non l'urbanistica. Tutto il resto passa per l'Unione Terre d'Argine. Questo è oggettivo. È oggettivo, perché i servizi sociali passano per l'Unione Terre d'Argine. E la scuola passa per l'Unione Terre d'Argine. Cosa c'è? Insomma, sappiamo benissimo che a un certo punto i nostri consigli comunali si stanno svuotando di potere. E noi facciamo delle ratifiche di quello che avviene nell'Unione dei Comuni. È una scelta politica quella di estendere la... oltre che cioè, insomma, rottamiamoli sti comuni a questo punto, mi verrebbe da dire, ma non si può. Per cui io adesso come voterò non lo so, chiedo a voi, lo prendete in seria considerazione il mio ordine del giorno del prossimo consiglio, quello di presentare, di richiedere uno studio di fattibilità, perché lo studio di fattibilità non vincola a dover fare una fusione di comuni, prende in considerazione, visto la strada che si sta percorrendo. Voi mi dovete rispondere questa sera. No, voi, io attendo delle. Se voi mi dite sì, potremmo anche, eccetera, io posso anche astenermi, altrimenti voto contro, perché qui è come dire, blindiamo i comuni all'Unione, se qualcuno lo vuole mollare l'Unione, peste lo colga, scusate, ma l'articolo 3 è così, basta se uno l'ha letto, e non c'è almeno un'analisi di una eventuale fusione, che no, attenzione, perché vuol dire che è monca, questo percorso è monco, va in una direzione senza tenere presente un altro passo.
Prego, Zenoni Dar.
Veramente, adesso non ne parliamo stasera, ma mi fa specie che il consigliere Boldrini solleva il problema di un rafforzamento dell'Unione dopo che chiede uno studio di fattibilità su addirittura la fusione dei comuni, che quindi è ancora più rafforzativo. Tra l'altro ci tengo anche a ribadire che è vero che c'è il Consiglio dell'Unione, ma ricordiamoci che diciamo che i fattori più importanti passano anche nei consigli comunali. Adesso io parlo, e visto che sono stati nominati i servizi sociali di cui ho la delega, se ricordate anche di recente esempio l'accordo quadro ACER, la convenzione, i piani di zona, perché i piani di zona passano nei consigli comunali, diciamo che è lo strumento che ti permette di avere la maggior parte di strumenti da mettere sul territorio per quanto riguarda il sociale e altri servizi. Quindi non è proprio così. Poi ne parleremo in futuro quando sarà il momento.
Molto brevemente, che secondo me bisogna un attimo distinguere, cioè le materie che sono passate all'Unione e che sono poi di competenza deliberativa dell'Unione, Italo. che sono di materia deliberativa dell'Unione, come i servizi sociali e l'istruzione, però insomma tu Boldrini hai fatto tutto un elenco, però per quanto riguarda il personale o il bilancio che passerà, come abbiamo scritto nei nostri documenti programmatici, ecco, in quel caso non è che si sposta la competenza al di fuori del nostro consiglio comunale, è solo una funzione, è solo una gestione associata di servizi di staff, ma la competenza rimane di questo consiglio comunale, non è che il consiglio comunale dell'Unione andrà a approvare il bilancio del comune di Novi, cioè la competenza rimane assolutamente interna, come succede la stessa cosa per i documenti, per le delibere che riguardano il personale, non si sposta la competenza rimane del consiglio comunale. Segretario, contraddicimi se sto dicendo delle cavolate, ma No, insomma, ci tenevo a fare questa precisazione perché mi sembrava che nel tuo intervento tenessi insieme queste due cose che invece è molto importante e sostanziale tenere divise. Poi forse ho capito male io.
Consigliere Fabbri.
Mi fa piacere ritrovare alcune cose che ho detto nelle parole del sindaco e altre che ho detto nelle parole del consigliere Boldrin. Riuscissimo a fondere le cose sarebbe tutto più semplice. È chiaro che partiamo da obiettivi diversi. Io sono una persona paziente, so aspettare, sono convinto che i tempi porteranno quello che abbiamo in testa, perché io 2 anni fa gestivo per la campagna elettorale un gruppo di lavoro e fra i temi che affrontavo c'era quello di Terre d'Argine e già allora tentavo di trovare nei numeri del bilancio dei dati oggettivi per dimostrare che è quella la strada. Sono passati 2 anni e nel mio intervento ho potuto dire che adesso li vedi chiaramente, perché adesso i numeri cominciano a parlare. Purtroppo non sempre c'è il tempo di valutare, maturare e capire se le cose sono come le immaginiamo, perché a volte è una scommessa. Questo documento, secondo me, a parte che è fondamentalmente tecnico, cioè questo è un aggiornamento dello statuto che parte da motivazioni tecniche, tra l'altro va a fare anche il lavoro che abbiamo fatto sul Comune, sull'Unione, cioè di mettere dentro tutto il settore della trasparenza e dell'anticorruzione. Ci trovo 2 piccoli passi avanti che sono quelli che mi fanno dubitare su come votare, perché 2 passi avanti li vedo. Appunto, uno è la difficoltà che ci sarà nel recesso dall'Unione, quindi vuol dire che non è un matrimonio ma è un fidanzamento. A questo punto ci dobbiamo pensare su quello che dobbiamo fare e questo è un aspetto importante. In più, un'altra cosa che viene inserita nel regolamento è la possibilità per l'Unione di avere anche funzioni autonome rispetto a quelle conferite dal Comune. Quindi è già un voler dire, puoi cominciare un po' ad andare anche con le tue gambe, non è che sempre dobbiamo soltanto darti funzioni che già abbiamo. Comunque, questo va in una direzione che ci piace, sicuramente. Anche se c'è il grande tema della rappresentanza che, come ha detto il sindaco, si è soltanto potuto scalfire. Io non lo so, mi sembra che dalla Commissione la dottoressa Messina dicesse che comunque questo è il numero dei consiglieri e questo non può essere diversamente per legge, perché quello è un tema forte, insomma. Noi, anche se non siamo carpi, comunque abbiamo il problema che un gruppo non è rappresentato e di conseguenza, in qualche modo, nelle decisioni che prendiamo su, come ha detto Davide, sicurezza, istruzione, sociale, eccetera, eccetera, lui non si può esprimere in Unione. È chiaro che tanto viene fatto passare per i comuni, però io lo leggo come un atto di attenzione, perché comunque è l'Unione che poi delibera sui piani di zona, mentre mi ricordo che qualche anno fa eravamo qua noi a votare, se eravamo favorevoli o meno. Quindi comunque ci rimane tutto un tema della rappresentanza e su quelle che sono altre funzioni che, adesso che abbiamo visto che i numeri funzionano e che la gestione del personale conferito e distribuito sul territorio più vasto fa tornare i conti, perché anche i conti del personale ho visto che cominciano a tornare, perché queste erano le grandi armi dell'opposizione di chi era contrario alla telelagine. Penso che non a caso Boldrin, che viene da un percorso storico in cui si erano le opposizioni si erano sempre dimostrate contrarie, adesso cominciamo a avere delle opposizioni che come noi vorrebbero di più. Questo perché noi pensiamo che ci sia da dare un equilibrio, perché quando poi tutte le materie saranno lì, pian piano ci arriveremo, perché quella è la strada, poi ci sarà il problema anche di dare un equilibrio dal punto di vista della rappresentanza e anche della uniformità politica, perché poi, insomma, auguriamo a tutti un futuro splendido, ma insomma siamo sempre 4 comuni che devono vincere 4 elezioni e in comuni dove nell'Unione ci sono rappresentanze politiche diverse, le cose ho visto che si sono poi complicate. Quindi c'è anche quel tema lì che per il futuro politico chi è in maggioranza si deve porre, insomma, prima o poi pensiero a casa di tutti. Quindi già abbiamo un governo nazionale che vuole un bipolarismo proprio perché l'alternanza ha un valore. Fermo restando questo, torno al punto di partenza. Io ci vedo comunque degli aspetti che vanno nella direzione che mi piace, anche se è mancato, e l'avevo chiesto in Terre d'Argine, un inizio di discussione, perché sono comunque temi su cui ci dobbiamo confrontare anche al di fuori di questo Consiglio Comunale, perché secondo me non possiamo ridurre tutto a un intervento per votare, serve che ci confrontiamo magari in modo più esteso anche come tempo, perché il sindaco spesso con noi battibecca sulla essere o non essere la periferia di Carpi, dipende insomma, possono essere delle bellissime periferie o delle bruttissime periferie, però sono cose che meritano un approfondimento un pochino più lungo dei minuti che abbiamo qua dentro. Quindi concludo questa prima parte dell'intervento dicendo che due segnali li ho visti, e comunque buona parte del documento è un documento dovuto, perché bene o male la dottoressa Messina ha fatto un lavoro di restyling che aspettava. Il fatto che venga fatto adesso, così vicino alle elezioni, risponde, come ha detto il sindaco, a un'esigenza piccola di rappresentanza che viene comunque riconosciuta. Secondo me nei mesi precedenti si poteva magari approfondire alcuni aspetti. Concludo questa prima parte.
Grazie Fabri. La parola Italo Malagola, prego.
Sì, no, adesso per quanto riguarda le modifiche al regolamento in generale, penso che sia già stato detto, è stato solo...
Scusate.
No, successo questo.
No, dimmi, scusate.
Niente. No, penso che quello che si è voluto fare in generale è migliorare alcuni passaggi dello Statuto dell'Unione, perché comunque nel tempo probabilmente si è ritenuto opportuno modificarli rispetto all'originale. Ho letto le modifiche e penso che sostanzialmente sia stato fatto questo. In merito a quello che diceva Davide, io l'articolo 3 l'avevo già letto, me lo sono riletto adesso e non mi sembra che l'articolo 3 blindi un comune a stare nell'Unione. Dice semplicemente le cose che deve dire e che erano state dette quando si è fatta l'Unione. Cioè un comune, una volta che decide di recedere, recede. Lo delibera il Consiglio Comunale del Comune, recede, si prende quello che era suo, servizi, personale, mobili e immobili che erano di sua proprietà, ma deve lasciare all'Unione quello che è stato fatto con l'Unione. Cioè dice soltanto questo, io sono quattro cose, io ve lo leggo, non dice niente di più di quello che era stato detto quando è stata fatta l'Unione. Quindi mi si dica dove l'articolo 3 blinda un comune a stare nell'Unione. Se l'Unione ha fatto qualcosa con dei contributi regionali, statali, ai quali i quattro comuni hanno partecipato, credo che sia impossibile che il comune di Novi si porti un decimo di quella struttura, di quell'acquisto che è stato fatto. Lo deve lasciare in Unione, ma si riporta a casa tutto quello che era suo. Così come se alcuni comuni hanno usato l'Unione per fare opere come la scuola di Carpi, la scuola di... È chiaro che una volta che recede dall'Unione, come già prima si era impegnato, si deve impegnare a finire di pagarsela lui, perché sua rimane a lui. Quindi non dice proprio niente questo articolo 3, dice esattamente quello come stanno le cose, come devono stare. Io non ci vedo nessuna blindatura rispetto a quello che era prima. Dato di fatto ritengo che uno studio di fattibilità sia completamente inutile, sono soldi buttati via. Se vogliamo trasferire, se vogliamo fare un comune unico, andiamo direttamente a fare un referendum, perché lo studio di fattibilità non serve proprio a niente. Non so da quale mente sia scaturita questa fantasia, però è pure semplice fantasia. Però se vogliamo fare un comune unico lo devono decidere i cittadini, non gli studi di fattibilità. Lo studio di fattibilità lo si fa per fare un'opera, per costruire una struttura pubblica, per costruire, ma non per... Qui si fa un referendum. Se i cittadini vogliono fare un comune unico lo decidono loro, non gli studi di fattibilità. Cioè, ma qui siamo un po' fuori, siamo un po' sbalinati. No, ma puoi rispondermi dopo, io lascio in te. Beh, non in te. Quindi voglio dire, secondo me questa è un'altra tirata delle opposizioni che prima dicevano no all'Unione, stiamo fuori dall'Unione, niente l'Unione. Adesso invece hanno cambiato, andiamo tutti a fare il comune unico. È solo una questione politica che non ha nessun senso, perché poi come opposizioni la userete strumentalmente per attaccarci politicamente come avete sempre fatto, perché non ve ne frega assolutamente niente né dell'Unione né del comune unico, e questo è, io lo dico pari pari, dato il fatto che una volta che ci sia un comune unico, la rappresentanza dei comuni all'interno del comune unico sarà sempre meno di quella che è adesso nei singoli comuni. Tutto qua, se volete più rappresentanza, fate il comune unico, sarete meno rappresentati di prima.
La parola al sindaco, prego.
Ma adesso poche cose, perché nel senso volevo, cioè una riflessione anche rispetto alle ultime cose che sono state dette, partendo, adesso io sono dovuto uscire, comunque per chiarire un aspetto che forse è poco chiaro, in Unione quando si fanno, ogni comune paga per i servizi e gli investimenti che decide di avere e di fare. Cioè non è che l'Unione paghi, perché l'Unione è un ente che vive dei trasferimenti dei quattro comuni. Ora, quando prima si parlava di investimenti, se per fare una scuola viene utilizzato il servizio dell'Unione, quindi è in capo all'Unione l'edificio scolastico, ma è del comune di Campo Gagliano perché ha deciso di fare quella scuola, sia il pagamento, sia il mutuo, sia il BO, qualunque cosa sia, rimane a carico del bilancio di Campo Gagliano. Se noi abbiamo tre asili, due asili, una scuola elementare, tutti i costi che sono riferiti ai servizi, seppure trasferiti all'Unione, che sono sul nostro territorio, li paghiamo noi. Le economie di scala, le famose economie di scala che si dice che abbiamo cominciato anche, per le quali avere anche dei benefici, si creano perché tu, pur all'interno di questi servizi, riesci a mettere in economia una serie di appalti, di personale, cioè tu hai questa possibilità. Avere trasferito la gestione del personale in Unione ha voluto dire, specialmente per i comuni piccoli, ma guardate non solo, di avere un unico luogo dove ci sono, dove c'è un ufficio di staff e che fa l'elaborazione di tutta la parte dei dipendenti dei cinque enti, e quindi crea delle economie, perché all'interno di un ufficio dove, poi non vi devo insegnare niente, dove riesci a portare un servizio di questo tipo, un servizio di staff, vuol dire che crei le condizioni anche organizzative per avere i migliori benefici in efficienza e in efficacia. E questo, ma ogni comune trasferisce le proprie risorse che servono a pagare quello che hanno trasferito in Unione e i servizi dei quali usufruiscono. L'Unione, se no, soldi zero. No, lo voglio chiarire ancora una volta, perché non si pensi che l'Unione ha una sua vita propria. La vita dell'Unione dipende dalla vita e dalle scelte dei comuni. Funziona in questo modo qua, così insomma, adesso in sintesi volevo chiarire questa cosa. Sull'altra questione, in riferimento alle competenze dei consigli comunali, guardate, io credo che ci sia una questione che rimane, la competenza dei consigli comunali, per come la vedo io, discende dal fatto che un consiglio comunale è eletto dai cittadini di quel comune e ne ha tutta la rappresentanza e la competenza, anche la competenza per decidere di trasferire delle materie in Unione, perché se questa sera questo Consiglio Comunale avesse votato di non trasferire la protezione civile in Unione, aveva assolutamente la facoltà di non farlo. Quindi, secondo me, discende da noi, dai consigli comunali, anche i sì o i no di quello che vogliamo portare in Unione. Non è che manchiamo di potestà. Noi ce l'abbiamo tutta, la potestà che ci dice che abbiamo votato in un modo, voteremo in un altro, e questo secondo me che dà forza alle scelte dei comuni e al fatto che, pur mantenendo la nostra autonomia, dove i nostri cittadini possono eleggere i loro rappresentanti, consapevoli i nostri cittadini di una struttura istituzionale che è questa, dove c'è un ente di secondo livello, quindi non votato direttamente da loro, che li rappresenta attraverso un consiglio. Poi il tema, guardate, di una rappresentanza adeguata esiste, lo sappiamo tutti, e si è cercato all'interno di numeri che non dipendono da noi. perché c'è una legge dello Stato che dice in quanti si deve essere, per cui c'è una consapevolezza da una parte, ma ci dobbiamo anche misurare con i numeri che ci sono e che ci dettano le leggi dello Stato. Poi vedremo, nel nostro caso giustamente veniva rilevato che per la composizione di questo Consiglio Comunale dopo le elezioni abbiamo un gruppo che non è rappresentato all'interno dell'Unione. Nello specifico però possiamo dire che quel gruppo è rappresentato in modo indiretto una parte di esso, perché per esempio nel Consiglio dell'Unione la Lega Nord ha due rappresentanti che vengono da due comuni diversi, ma che politicamente rappresentano... Il gruppo che si è presentato alle elezioni, c'era anche la Lega Nord, questo è innegabile. Poi le evoluzioni successive, voglio dire, sono legittime, ma noi partiamo da quell'assunto. Vedremo se negli altri comuni come evolverà. Carpi e Soliera, che hanno la legge elettorale del superamento dei 15.000 abitanti, può essere che riescano a trovare una rappresentanza oppure no, vedremo come andranno le elezioni. Però lo sforzo che si è voluto fare era di tenere conto di questi due comuni, che cambiano per uno di questi anche il metodo elettorale, che non è una cosa da poco. Quindi lo sforzo è stato fatto. Ci sembrava, e lo ripeto, assolutamente inadeguato non fare queste modifiche prima, perché cosa facevamo? C'era l'elezione e poi chi è? Facevamo un Consiglio dell'Unione senza poter nominare tutti quelli che c'erano, cioè non ci stava. Altro ragionamento, che ci può stare anche quello, era: potevate darvi una mossa prima, avevamo più tempo per guardarci. Guardate ragazzi, col senno di poi, devo dire, abbiamo guardato altre cose, ci si poteva fare prima, ma è andata così. Però il senso è questo, è di dare continuità, rappresentanza, sapere che il giorno dopo le elezioni i consigli nuovi che si andranno a insediare sanno quante persone opposizione e maggioranza devono nominare, punto. Cioè questo è il motivo, tutto il resto sono anche dovute, perché sono norme di legge. Faccio solo una, perché nessuno ne ha parlato, forse neanche, però mi preme dirlo. Voi avete visto che prima abbiamo modificato la questione del difensore civico. Lo voglio sottolineare perché la legge prevede che i comuni non debbano più avere il difensore civico, ma questa figura deve essere a livello provinciale. Quando nell'Unione noi abbiamo la convenzione col difensore civico provinciale, noi come comune di Novi, 3 anni fa più o meno si è valutato in Unione cosa fare, perché c'erano due scuole di pensiero per le unioni. La legge, quello che non esclude può fare o viceversa, per cui non citando le unioni lo possiamo fare in unioni. È stato chiarito successivamente che i difensori civici possono solo essere a livello provinciale. Quindi quando scadrà l'incarico all'attuale difensore civico, abbiamo modificato anche lo statuto scrivendo che ci adegueremo alle norme. Perché? Perché dopo, se non cambiano le norme ancora, non ci sarà più il difensore civico dell'Unione. Per quello che conta il difensore civico, devo dire, poi anche qui ognuno la pensa come vuole. Però lo sottolineo perché a scadenza dell'incarico non ci sarà più nell'Unione. Quindi ci dovremo attivare con quello provinciale, se ci saranno ancora, dopo che le province verranno via, se no ci sarà il difensore regionale o chi per esso. Dopodiché, dopo vedremo, insomma, adesso non lo sa nessuno. Però la cosa è certa che non ci sarà più quello dell'Unione. Lo dico perché è un passaggio che sembra insignificante, ma visto che adesso c'è, è giusto sapere che dopo non ci sarà più.
Prego, Boldrin.
Recupero, vede Presidente? Recupero, prima diceva che stavo sempre zitto, adesso faccio i miei due interventi più la dichiarazione di voto. No, più la dichiarazione. Uno di 10, uno di 5 e dichiarazione di voto. One, two, three. Mi consenta. Dunque, allora, alcune osservazioni, quando il consigliere Fabri ha fatto presente anche Italo Malagola, l'assessore, ha detto... Le opposizioni prima votavano, ma basta un microfono, Le opposizioni prima votavano contro e adesso, cioè contro Unione Terra d'Argine, e adesso il principio è o di qua o di là. In sintesi che questo è il principio. Cioè, no, vabbè, ok, il principio. L'altra cosa che ci ha un po' lasciati perplessi nell'area delle Terre d'Argine tutti è quella cosa che ha fatto notare il consigliere Fabri, una mancanza di inizio di discussione. Noi, è vero che abbiamo fatto la commissione l'altra sera, tutti allargati, verissimo, però noi ci siamo trovati comunque un regolamento, cioè
pesante lì, e andare a fare delle modifiche strutturali diventa difficile. Quindi era una cosa, cioè a mio avviso, a nostro avviso, se volete, parlo in stereo con le altre forze, gli altri comuni, si poteva limitare la modifica dello statuto alla rappresentanza per adeguare la legge elettorale. Altre cose sono veramente un po' pesanti. Una frecciata all'assessore Italo Malagola, quando ha parlato cos'è lo studio di fattibilità, eccetera, eccetera. In un blog che è noto da queste parti, ci sono dei riferimenti legislativi in cui andare a vedere, che portano direttamente sul sito della Regione Emilia Romagna. Quindi ne parleremo la prossima volta, non è il caso questo. Ma nel discorso dello studio di fattibilità che io ho messo, che avrei, io non so se a Carpi hanno addirittura emendato il regolamento col mio ordine del giorno, la telefonata di prima arrivava da Carpi, immaginavo. No, perché questa sera io sono a Novi, mi sento, io voglio andare a Carpi, perché è là il capoluogo. No, vabbè, però so benissimo che c'è del fuoco là, come qua ci sono solo io, là sono un po' di più, perché comunque ci sono, c'è questa ragione che allora questo statuto pare anche politico, per una ragione, la blindatura che tu dici che non c'è, che lei assessore dice che non c'è, la blindatura c'è, mettiamo che uno dei comuni perda il colore politico che viene sera, so, tipo Campogalliano, poi uscire diventa difficile lo stesso, quindi le decisioni la maggioranza le prende di certo. Vabbè, comunque ci sono delle condizioni che limitano una certa libertà di autonomia dei comuni, inutile, e di questo si andava comunque analizzato prima, perché il percorso, se io sono d'accordo che l'Unione fa economia di scala, io, se voi ci fate caso, ho votato a favore al conferimento della protezione civile all'Unione, io non sono contro a prescindere, non sono mai stato in linea di principio, ho sempre usato in linea di principio o di qua o di là. Quindi a questo punto la direzione è di là, allora non, cioè, sembra che si facciano sempre i passi a seconda della convenienza, si diano le informazioni a seconda della convenienza del momento, legittimo dal punto di vista politico, legittimo anche da parte nostra fare la nostra battaglia.
Prego Fabri.
Ma sì, anch'io, visto che per una sera siamo in orario e il tema, come dico, andrebbe oltre questo consiglio. Riprendo solo un paio di spunti, tanto per lasciare lì un paio di riflessioni, e ribadisco che in un'occasione in cui dobbiamo votare a favore o contro non è possibile seminare quello che è un percorso più lungo. Si parlava di servizi, il sindaco prima ha fatto riferimento proprio alla ripartizione dei costi dei servizi nei quattro comuni. Ecco, questo è un aspetto che secondo me rimane ad oggi ancora un limite che ha l'Unione, perché quando si riesce a fare un buon servizio, fare partire una buona struttura, dopo è chiaro che è una rigidità il fatto che venga ripartita per costo, e se il servizio è buono sarebbe opportuno pensare che un giorno si arrivi a un superamento che permetta di applicarlo sui quattro comuni, a prescindere dalla capacità che hanno i comuni di gestirlo e di sopportarlo. Questo era un aspetto che ribadivo. Colgo anche un'altra, come si può dire, piccola provocazione dell'assessore Malagola. È chiaro che un percorso che porti a una fusione dei comuni passa da un referendum. Io però non sono sciocco, io so benissimo che al di fuori dei consigli sono pochi quelli che capiscono cosa vuol dire un aspetto, una soluzione rispetto all'altra. Quindi intanto serve un percorso interno fra gli amministratori che ci chiarisca e ci faccia capire le valutazioni, perché voi come amministratori sicuramente avete, diciamo, un'esperienza diretta e noi magari abbiamo bisogno di un confronto su questi temi. Ma è anche vero che un referendum ha senso se se ne è parlato, si è informato, si è discusso, si è confrontato con tutte le persone, che quantomeno si sia creato un minimo di cultura, perché di un argomento di cui io non ho cultura possono chiamarmi a votare quel che mi pare, ma risponderò per istinto perché qualcuno mi ha dato un consiglio. Quindi non avrà mai senso parlare di un referendum del comune unico se prima non è diventato un tema approfondito e conosciuto. Poi insomma sarà comunque difficile appassionare le persone su queste cose, insomma vedo che bene o male è una cosa molto tecnica. Dunque, l'altro aspetto che volevo dire era questo. Io stesso mi interrogo su come poter, in un'ipotesi di fusione di comuni, mantenere il senso della municipalità, della presenza sul territorio. Cioè, io stesso sono curioso di confrontarmi per capire fino a che punto si può fare in modo che non perdiamo la nostra identità. Però sono temi che, dico, hanno bisogno di un loro confronto, hanno bisogno anche che ciascuno senta l'altro e ci ragioni un po' su. Concludo dicendo che lo studio di fattibilità personalmente mi incuriosisce, mi attizza un po', rimane comunque il fatto che di questo parleremo. A prescindere da questo tema, io non pongo l'out-out. Sono convinto che quando i passi, anche se piccoli, vanno nella direzione giusta, sono comunque una cosa positiva. Quindi per noi la valutazione è che comunque si è fatto un passo avanti.
Grazie. Fabri, Malagola mi richiede la parola, prego.
No, ma io volevo solo chiarire due cose. Cioè, io, visto che Mauro mi ha citato, cioè io non ho detto che nessuno è sciocco e che i cittadini non vanno informati, cosa diversa da uno studio di fattibilità. Qui dobbiamo chiarire cos'è uno studio di fattibilità. Sì, sì, ma ne parliamo, perché dato che probabilmente qualcosa da dire sullo studio ce l'avrò la settimana. Cosa diversa fare un percorso con i cittadini prima di un referendum? Ma distinguiamo le pecore dalle capre, cioè Mauro, cioè io condivido quello che hai detto, ma non confondiamo un percorso di informazione con i cittadini da uno studio. Io ho contestato l'idea dello studio di fattibilità. Se c'è da fare un referendum per il comune unico, sono d'accordo di farlo se i cittadini lo vogliono fare. Sono d'accordo di dare delle informazioni ai cittadini. Cosa diversa da quello che è stato proposto questa sera. Poi dopo ne parliamo. Come condivido con Davide le ultime cose che ha detto, le opposizioni e fanno il loro percorso, che lo condivido, cosa che non condivido è il percorso che hanno fatto loro da oggi, da allora fino ad oggi, che è una cosa diversa, hanno saltato il fosso completamente. Ma detto questo, volevo solo chiarire qual era quello che era stato il mio intervento di prima. Cioè, non confondiamo quello che hai detto con quello che ho detto io, sono due cose diverse, su questo sono d'accordo con te. Cioè, i cittadini vanno informati, il studio di fattibilità per me è inutile, punto e basta, sono soldi spesi per niente che non servono a niente, servono le opposizioni per dopo prenderci in giro, secondo me, questo serve.
Prego Violi.
Allora, è chiaro che il continuo conferimento di gestione porta sempre di più a una perdita di una piccola parte di questa, della gestione delle nostre attività. Se poi questo porterà a una fusione dei comuni o no, non so, vedremo. Anch'io sono piuttosto perplesso al fatto che comunque il rischio di perdere non solo l'identità ma anche la rappresentanza all'interno del comune, perché è chiaro che poi in un comune di 100.000 abitanti ce lo scordiamo di avere 16 rappresentanti fra Novi Rovereto e Sant'Antonio, ma neanche un quarto, quindi attenzione, perché questo è un problema soprattutto per una zona come la nostra, che è fatta da tante frazioni non piccolissime, cioè non sono tre case, ci sono delle frazioni, Fossoli e via dicendo, che non sono piccolissime. Quindi questo sicuramente rappresenta un problema, a meno che chiaramente non si faccia il discorso di patticchiare amicizia lunga, o meglio si faccia un attento percorso di analisi prima, si stabilisca un regolamento comunale che dia alle frazioni voce in capitolo e via dicendo. Quindi il percorso è sicuramente ancora lungo da fare. Sono sinceramente anch'io piuttosto incuriosito dal discorso di studio di fattibilità, vorrei poi, sinceramente, non ho guardato, ammetto la più totale e completa ignoranza in merito, mi informerò in settimana per capire esattamente sul sito della Regione Emilia-Romagna cosa voglia dire uno studio di fattibilità. Se questo vuol dire, prima di fare il passo di andare a fare il referendum, che lo vedo comunque ancora lungo, perché prima dobbiamo capire dove vogliamo andare, dobbiamo informare la gente, perché una decisione così non possiamo prenderla noi qua dentro, o comunque chi ci sarà dopo di noi, se ci sarà qualcun altro, è una cosa che va decisa, poi se andrà un referendum o non so che cosa, alla fine quando mai sarà, ma non lo vedo vicino, la cosa, quindi sinceramente sono in questo momento un po' perplesso. È chiaro che il fatto di conferire la gestione a un centro unico ottimizza le risorse e migliora, anche se non riduce i costi, migliora il servizio, questo è poco ma sicuro. Solo questo che volevo dire.
Grazie Violi. Mi ha chiesto la parola Cesare Alessandro.
Non ho detto niente tutta sera. Ma allora partiamo da quello che andiamo a votare stasera. Ora, secondo me sono stati fatti dei passi avanti, anche se con dei limiti, ma i limiti, come è stato detto prima, sono un po' imposti dai numeri, no? Da dei numeri che ci vengono imposti dall'alto. E la scelta di dare comunque un esponente alle opposizioni a Carpi, che hanno una situazione un po' complicata, e presumo che sarà ancora più complicata in futuro dopo le elezioni, è una scelta giusta, almeno per quanto riguarda la rappresentanza. Il famoso articolo 3 non blinda più di quanto sia blindata adesso comunque la situazione, perché comunque anche adesso, come è stato spiegato prima, se viene fatto qualcosa dall'Unione, questa cosa deve rimanere all'Unione, non va nei comuni, e se va ai comuni, i comuni se la devono pagare. Per quanto riguarda lo studio di fattibilità, sì, ci sono comunque delle cose che dice la Regione. Boldrin ha detto ne parliamo la prossima volta, ma lui l'ha tirato fuori, adesso non c'è perché è uscito, ma la ripeto questa. Boldrin ha detto ne parliamo la prossima volta, però è stato il consigliere Boldrin comunque a tirarlo fuori stasera, questo famoso studio di fattibilità. E sono comunque perfettamente d'accordo quasi del tutto, perché secondo me bisogna passare tramite un'informazione e un referendum un giorno, a mio avviso mai, perché io non sono d'accordo, sulla fusione dei comuni. Ma sono d'accordo sulle perplessità che ha espresso Violi, sulla rappresentanza di un comune unico, su quello che si potrebbe arrivare a decidere e comunque il lavoro che avrebbe svolto soprattutto in un territorio come il nostro, sulle frazioni soprattutto, perché ricordiamoci, faccio un esempio, Sant'Antonio è una frazione di Novi con 1000 abitanti che sarebbe a 15 chilometri dal centro. E secondo il mio punto di vista non è che se il comune unico fosse Carpi gliene fregherebbe più di tanto di Sant'Antonio in Mercadello, diciamocela un po' così come va detta. Rovereto sul Secchia sarebbe di 3000 abitanti, sarebbe delle dimensioni forse anche più piccolo di Fossoli, a 12-13 chilometri. Ma non è che rimarrebbero gli stessi servizi di adesso, eh? Quindi io personalmente, per quanto riguarda sia l'identità, i servizi, quello che vogliamo decidere, quello che possiamo fare all'interno dei nostri comuni, non mi trovo d'accordo su quella proposta. Comunque io penso che sia stato fatto un buon lavoro su questo regolamento e non lo ritengo peggiorativo rispetto a prima. Peggiorativo, non lo ritengo peggiorativo.
Sì, do la parola a Binzi, però volevo rimarcare questa cosa, insomma, di rimanere un attimo sul tema, perché insomma si sta parlando dello Statuto dell'Unione e non di tutto questo un po' fuori tema, sì. Sì, va bene. Binzi, prego.
Infatti volevo anch'io arrivare a questo, cioè più che altro stiamo parlando di tutt'altro ma non di quello che dobbiamo votare stasera o deliberare stasera. Cioè noi questa sera siamo chiamati a delle modifiche, ad approvare queste modifiche allo statuto che sono dettate in parte sicuramente dalla legge, dal fatto che l'Unione ha superato i 100.000 abitanti, quindi dai due nuovi consiglieri in più, che è già stato detto, è già stato fatto, che già, è già stato spiegato, ecco. Inoltre ci sono altre modifiche che noi non riteniamo, come ha ragione Boldrin, è stato modificato il fatto dello scioglimento, di uscire dall'Unione, è un'osservazione giusta che Davide ha fatto, e riteniamo anche che quando si va i regolamenti non li possiamo modificare ogni due mesi, cioè tutti i mesi andare a vedere uno statuto.
Scusate se faccio la precisazione, che è una roba diversa.
Cioè, non è che possiamo sempre lì andare a modificare, andare a rivedere, ecco, quindi si è tolto, si è presa l'occasione giusta per andare a correggere quello che è un regolamento e quelle che sono queste cose, ecco, è una scelta politica sicuramente che è stata fatta e qui uno può esprimere le proprie perplessità, essere d'accordo o non essere d'accordo, ecco. No, io volevo solo sottolineare questo.
Io direi a questo punto o la dichiarazione di voto o la votazione. Ma com'è alto sto microfono? Prego, Boldrin. Sì.
Dichiarazione di voto, il mio voto sarà nettamente contrario, non tanto per la sostanza quanto per il metodo, comunque, che noi ci siamo trovati questa cosa che appesantisce. Comunque insomma ci sono state delle cose che andavano, cioè, prendo in considerazione le parole del consigliere Fabbri, un inizio di discussione prima, nel metodo questo, si poteva benissimo aggiornare il regolamento alla rappresentanza, ma tutte le altre cose è evidente che sono state una scelta politica dal mio punto di vista, poi dopo siamo in democrazia, me lo dice la sua, quindi il mio voto sarà contrario soprattutto per una questione di metodo, e solo per quello. E poi ho visto una scarsa disponibilità a prendere in considerazione la realtà dei fatti, che la strada è una, ci vorrà del tempo, il consigliere Fabio prima diceva ci vuole pazienza, anche io voglio pazienza, anche io userò pazienza su questo, però ci tenevo a fare a lasciare un segno questa sera, lasciare un segno al prossimo consiglio, perché comunque la strada inevitabilmente nel tempo sarà quella. Il mio voto contrario per questione di metodo.
Grazie Boldrin. Prego, Fabbri.
È paradossale che io e il consigliere Boldrin stasera ci siamo visti d'accordo su tutto e esprimiamo un voto completamente diverso. No, la discussione di prima invece serviva a questo. Capisco che forse non era del tutto attinente solo allo Statuto, ma votare per un'opposizione a favore dello Statuto dell'Unione aveva bisogno di essere circostanziato molto chiaramente, facendo capire il perché, facendo capire perché magari chi vuole di più però comunque si accontenta di un primo passo. Insomma, a mio parere è comunque servita a noi per fare in modo che in qualche modo venisse reso al Consiglio, ma anche registrato, i motivi che ci portano invece a votare a favore.
Grazie Fabbri. Violi, prego.
Allora, pur essendo parzialmente d'accordo sia con l'opinione di qualcuno e l'opinione di qualcun altro, farei alcune osservazioni. Visto che ci sono le elezioni su 3 dei 4 comuni, noi avremmo preferito che fosse fatta un'operazione di tipo diverso, cioè solo l'adeguamento al minimo legale, lasciando a una nuova giunta, ai nuovi consiglieri appena eletti, la decisione sul futuro per i prossimi anni, piuttosto che un qualcosa fatto da persone che nella stragrande maggioranza dei casi non si sa se saranno elette. Quindi, visto il progetto di prospettiva del futuro, secondo noi era meglio fare le modifiche al minimo dello statuto, lasciando a una nuova generazione di consiglieri le scelte per il prossimo futuro. Quindi noi ci asterremo.
Grazie Violi. Benzi.
Niente, ribadisco che il nostro sarà un voto favorevole. No, mi fermo qua, non voglio continuare, grazie.
A questo punto passiamo alla votazione. Punto 3, modifiche e aggiornamenti dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine alle vigenti normative. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La modifica viene approvata. La matematica.
Di servizio, eh?
Sì.